benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Che naviga, che Dio, Signore, eccomi. Non so perché stai chiamando me, voglio soltanto ubbidire a te, che Dio, Signore, manda me. So che tu manifesterai la tua gloria su di me, non è per le capacità ma per la potenza tua in me. Mandami tra le nazioni per portare i tuoi doni, mandami per annunciare te. Sono un po' fragile, non sono forte ma debole, che Dio, Signore, eccomi. Non so perché stai credendo in me, voglio soltanto ubbidire a te, che Dio, Signore, manda me. Che tu manifesterai la tua gloria su di me, non è per le capacità ma per il tuo spirito in me. Mandami tra le nazioni per portare i tuoi doni, mandami per annunciare te.
Ciao fratelli, buongiorno. Il Signore vi benedica grandemente e totalmente.
Amen. Dio vi benedica grandemente, totalmente e completamente. Alleluia.
Vi amiamo, fratelli.
Poi mi è sempre risorta, Gloria. C'è anche Deborah stamattina, è stata letto tutta la settimana praticamente.
Sì.
Ma stamattina sei qui, Deborah, per ha fatto lo sforzo per la radio o ti senti veramente meglio?
You made an effort to make it for the radio, or you actually feel better?
Well, if Jesus says I'm healed,
se Gesù ha detto sono guarita,
then I'm healed.
Allora sono guarita.
So it doesn't matter what I feel.
Quindi non conta cosa sento io.
Ma io sono ancora confuso, guarda.
He's still confused.
Capisco che cammini per fede, ho capito, quello sì.
Of course I feel better. Yes, I do feel
sì,
better.
Mi sento meglio, però sì.
Anche Paul è uscito dal letto stamattina.
Yes.
È in giro a lavorare.
Sì, sì, sì.
Invece John è ancora lì senza voce. È una settimana che non ha voce.
Sì. It has been like heaven.
Debbie dice, oh, è stato come nel paradiso.
John no, senza he's voce. So sweet when he doesn't talk.
È così dolce quando non parla.
No, beh, il fatto che lui è come, diciamo, un usignolo allegro.
E lui non si ferma.
Deve sempre parlare. No, ma di solito è positivo,
sì.
È positivo.
Sì, ma c'è tanta energia, mamma mia.
È positivo e non voglio scoraggiarlo, capito? Però, cioè, ovviamente...
La mamma è contenta per una breve pausa.
È un trattore.
Sì.
Gloria
I mean,
a Dio.
We were together for one week, so yes.
Sono stati insieme Deborah con John in una stanza perché entrambi con raffreddore, quindi hanno condiviso la stanza. Stanza.
So it was very cute. We had a board where he
in isolamento.
Was
sì, più di raffreddore.
E quindi lui per comunicare con lei scriveva tutto con with a pen.
Sì, scriveva.
Scriveva tutto per dirgli delle cose.
C'è una lavagna lì, una lavagna, scriveva sulla lavagna.
Sì.
A me mi mandava messaggini. Gloria a Dio. Ma guarda, è la mia impressione, Deborah, o si è addolcito molto?
For sure, he's sweet, yes.
Sì, è più dolce di prima, sì.
Adesso in italiano.
Sì, è più dolce.
Amen.
Adesso.
Amen.
Gloria a Dio, ne abbiamo bisogno qua.
Amen, thank you,
ragazzi.
Jesus. Alleluia.
E i figli, sai, ti insegnano molto, ti tengono sulle ginocchia.
Sì.
Ti tengono disperato. Che fino a... Cioè, non smetti mai di essere genitore. Gloria a Dio. Angela, aspetta che mi sposto. Vado da Angela. Angela, dove sei?
Sono qua, sì. Stavo leggendo questo messaggio, magari ve lo leggo anche a voi. È che questi giorni stavo pregando tanto, ma tanto per una ragazza, una giovane ragazza che si chiama Letizia. Non so esattamente quanti anni ha, 20, 25, 23,
sì,
non lo so.
Sì, una cosa così.
Sì, visto che nella famiglia hanno problemi, cioè genitori divorziati, la mamma Raffaella e la figlia hanno sofferto tanto perché il papà è andato via, adesso si è risposato senza neanche annunciarli, quindi la figlia si sente completamente non amata, diciamo.
Non ha detto loro che si risposava?
Non ha detto, no. Quindi,
sorpresa delle sorprese.
E loro speravano ancora di mettersi insieme, la mamma e figlia speravano di salvare la famiglia, di mettersi di nuovo insieme, quindi è stato un grande shock. Però questo è successo un paio di mesi fa, credo, e nel frattempo hanno sempre chiesto preghiera, però sono dolcissime. Mamma credente, che ama Gesù, che è sempre in contatto con noi, la figlia però non crede, lei non crede. Quindi la mamma ci ha detto 2 giorni fa, pregate, pregate perché la figlia Letizia è in fin di vita. Ha ingerito acido e ci siamo messi subito in preghiera, poi abbiamo fatto anche una chiamata con lei mentre guidava, poi più tardi all'ospedale, però la ragazza è in coma farmacologica, non abbiamo potuto pregare vicino al suo letto, solo fuori dalla sua stanza.
E sì, non hanno fatto entrare col telefono per pregare con lei.
In ogni caso, la ragazza adesso è migliorata.
Gloria a Dio.
Perché hanno detto che è in fin di vita.
Alleluia.
Adesso però è ancora sotto cura e sta reagendo.
Ma la mamma ci ha detto che subito dopo la preghiera ha cominciato a vedere segni positivi.
Sì, sì, così ha detto.
Fratelli, la preghiera è seria. Va bene, prendiamo le preghiere più sul serio.
E prima di entrare in coma farmacologica, Letizia ha detto che si è pentita del suo folle gesto.
Gloria, Signore, tenere presente che lei ufficialmente non è credente.
Sì.
Pentimento, sì. Il primo passo.
Quindi stiamo pregando molto questi giorni per lei. Pregate anche voi, fratelli, che il Signore possa guarirla, perché l'acido gli ha distrutto l'esofago, l'intestino, lo stomaco. Quindi è una cosa grave.
Ma noi la dichiariamo, l'abbiamo già dichiarata guarita nel nome prezioso di Gesù Cristo.
E stamattina Raffaella ci ha scritto che ieri sono andata da lei dopo la telefonata che abbiamo fatto per pregare insieme, e il labbro inferiore, che prima era gonfio e livido, era tornato al suo colore naturale.
Gloria a Dio.
Grazie a tutti voi, sia gloria a Dio.
Gloria a Dio.
Amen.
Fate neanche in tempo di chiedere preghiera a tutto il gruppo di preghiera, ve lo chiediamo adesso.
Sì.
Per favore tenete presente questa piccola bambina, un po' stolta, ma che Dio la ama così tanto, perché lei ha sofferto molto. La considero, la dichiaro guarita nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Amen. Grazie, Signore. Andiamo alla preghiera di oggi.
Che abbiamo, Mariella dall'Inghilterra?
Una preghiera dall'Inghilterra. Breve, appunto, però forte.
Come, però in italiano, no?
Sì, 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 italiano. Preghiamo insieme a Mariella.
Una preghiera concentrata.
Fratellini di Radio Blast e sorelline di Radio Blast, tante benedizioni da Marella, ecco la mia preghiera per voi. Io piego le mie ginocchia davanti al Padre, da cui ogni famiglia prende il nome sulla terra, perché siate potentemente fortificati per ereditare le ricchezze della sua gloria, fortificati nel vostro spirito interiore, nella vostra donna o uomo interiore, così che per fede Gesù viva nei nostri cuori ogni giorno della nostra vita, così che l'essenza di Dio viva dentro di noi, e affinché siamo radicati nel suo grandissimo amore e non siamo gente comune.
Amen. Che siamo radicati nel suo grandissimo amore. Grazie Mariella, Dio ci aiuti.
Grazie Gesù. God bless you, the Lord is with you. And help you too to be rooted in his great love.
Amen. Oh, Mariella è come una explosive. She's wonderful.
Lei è una sorella esplodente.
Anche lei molto energica e sta avendo diverse esperienze ultimamente, perché ha detto: amo tanto gli avventisti del settimo giorno, sono persone meravigliose, però la perseguitano con la loro dottrina del sabato e gli dicono che se non celebra, se non segue il sabato, non è salva, eccetera, eccetera. E lei da tempo che studiava le scritture su questo, e ultimamente ha detto: ma non mi toglieranno la libertà che io ho in Cristo. Quindi lei dalle scritture sa che è libera, non deve seguire queste regole, quello del Vecchio Testamento, e si mantiene libera.
Gloria a Dio.
Bello. E poi è anche la sorella che ci aiuta a fare delle traduzioni da inglese in italiano.
Dio la benedica.
Amen.
Guarda, dall'inglese all'italiano traduce.
Sì,
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 perfetto.
Sì.
Guarda, qui abbiamo una scrittura.
Sì.
Una scrittura per i tuoi amici avventisti riguardo al sabato. Romani 14:5.
14:5. Ah sì. Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Romani 14:5.
Allora, bisogna rispettare tutti. Quindi gli avventisti, loro preferiscono adorare il sabato come gli ebrei, come si faceva nel Vecchio Testamento, non c'è nessun problema. E la prima chiesa adorava la domenica. Infatti, 1 Corinzi 16:1-2 dice: quando vi riunite il primo giorno della settimana, che per gli ebrei la domenica è il primo giorno. E perché si riunivano la domenica? Non come certi avventisti dicono, per adorare gli idoli di Roma. No, che Roma la domenica era una festa. Però i cristiani invece adoravano la domenica, il primo giorno della settimana ebraico, per onorare il giorno che Gesù è risorto. Quindi gli avventisti forse non hanno ancora capito che non stiamo adorando Roma o gli idoli romani, ma onoriamo Gesù che è risorto. Quindi uno stima un giorno più dell'altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascuno pienamente convinto nella sua mente. Cioè Paolo sta dicendo: a Dio non gli interessa che giorno adori, basta che adori. E poi dice: qualcuno stima tutti i giorni uguali. Cosa vuol dire? Che uno non vuole adorare Dio di più il sabato e di meno gli altri giorni. Io sono uno di questi. Per me ogni giorno deve essere migliore, adorare il Signore ogni giorno. Poi vediamo anche Paolo in Galati 4:10, diceva: voi osservate giorni, mesi, stagioni. Cioè Paolo diceva, verso 11, Galati 4:11, io temo di essermi affaticato in vano per voi. Quindi Paolo dice: se voi osservate giorni, mesi e stagioni, io Paolo mi sono affaticato in vano per voi. Galati 4:9-10. Alleluia.
Amen. Sì.
Angelina, a te.
Sì, allora andiamo alle notizie.
Andiamo.
Prima notizia dal Corriere della Sera. In caso di guerra nucleare, quanto durerebbe? Appena 45 minuti, ma sarebbe un'apocalisse da milioni di morti. Che orrore questo.
Ecco, andiamo avanti a leggere il giornale.
La reazione americana a un attacco nucleare è top secret, ma il Washington Post ha ricostruito passo dopo passo che cosa succederebbe dopo il lancio da parte di un paese nemico di un missile nucleare contro gli Stati Uniti.
Cioè non mettono nome Corea del Nord, Cina, Russia, ma è sottinteso.
Che cosa succederebbe se fossero lanciati missili con testate nucleari contro gli Stati Uniti? Lo scenario, raccontato minuto per minuto dal Washington Post in un angosciante articolo interattivo, è a dir poco apocalittico. Nonostante la difesa degli Stati Uniti affermi di essere in grado di agire con una controffensiva, i tempi tecnici non riuscirebbero a impedire l'arrivo sul suolo americano delle testate nucleari. La reazione americana a un attacco resta top secret, ma con l'aiuto di testimonianze e documenti declassificati, il quotidiano statunitense ha ricostruito tutti i passaggi e quello che emerge è agghiacciante. Appena 45 minuti dopo il lancio nemico, morirebbero all'istante centinaia di migliaia di persone negli Stati Uniti. Per le radiazioni perderebbero la vita milioni di altri americani. E entro un'ora dopo la risposta statunitense, altri milioni di persone morirebbero nel paese nemico. Molte zone della Terra rischierebbero di diventare inabitabili per decenni, proprio come è successo a Chernobyl.
Rischierebbero.
Non è un film, ma una ricostruzione fedele di quello che succederebbe se si innescasse una guerra nucleare.
Fino a qui, Corriere della Sera.
Ma è possibile? Perché non li fermano? Cioè, con la loro difesa, i sistemi di difesa che hanno, non possono fermare i missili mentre volano sopra l'oceano?
No.
Non hanno il tempo? Non
riescono a fermare tutti. Poi c'hanno un sacco di trucchi, no? Prima mandano un sacco di missili falsi.
Ah sì?
Vuoti. Così che il nemico scarica le difese.
Ah.
Quando poi loro esperti nel male, loro sanno quando lanciare quelli carichi e arrivano. Infatti lo dice il Washington Post, dice non si riuscirebbe a fermare, ma neanche la Russia riesce a fermarli tutti. Infatti Israele che si vanta di abbattere circa l'80% dei missili iraniani, 20% arrivano. E allora se fossero atomici...
Vero, sì, ma è orribile.
E comunque noi andiamo con le profezie. Apocalisse 17:18 dice che l'America sarà obliterata, distrutta da un attacco atomico a sorpresa. L'abbiamo studiato nel corso biblico, Apocalisse 17:18. Io dico questo, il mondo è vaccinato. Nel mondo che ha respinto la verità di Dio... Adesso parla di suicidio planetario come cosa normale da aspettarsi, non possiamo farci niente, mica possiamo cambiare il nostro modo di vivere perché c'è un pericolo nucleare, stiamo scherzando. No, le multinazionali devono andare avanti, i governi devono continuare con le loro frottole. Che ci vuoi fare? Così vanno le cose. Insomma, è incredibile quanto ottuso è l'uomo senza Dio. Eppure ci fu un uomo. Chi è quell'uomo, Angela? Vediamo un po' se indovini. Ci fu un uomo.
Che ha fatto
cosa? Ci fu
un
uomo, vuoi ancora più?
Cosa ha fatto?
Ecco. Ci fu un uomo che la verità l'ha portata.
Ah sì, era un uomo Dio però.
Era un Dio uomo.
Sì.
E Matteo 5:9 dice: beati quelli che si adoperano alla pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Amen.
Quelli che invece si adoperano per la guerra sono i figli del diavolo. Noi siamo figli di Dio, ci adoperiamo per la pace. Però come al tempo del diluvio, nel mondo si pensa solo a mangiare, bere, divertirsi. Guarda, fammi concludere, Angelina, che mi hai raccomandato di andare veloce oggi. Oggi vado veloce come una lepre. Sei pronta?
Vai, vai.
Concludo con una scrittura.
Sì.
Allora, qual è la risposta di Dio a questi che pensano solo a mangiare, bere, divertirsi, pensare solo al proprio egoismo, che è un'immagine... qui, Salmo 49, ci dà una foto, una fotografia del mondo che rigetta Dio. Angelina, Salmo 49.
Dove?
Dovresti averlo lì, al 12, dal 12 al 20.
L'ho aperto adesso, dal 12 al 20.
Al 20.
Ma anche tenuto in grande onore, l'uomo non dura. Egli è simile alle bestie che periscono. Questo loro modo di comportarsi è follia. Eppure i loro successori approvano i loro discorsi. Sono cacciati come pecore nel soggiorno dei morti. La morte è il loro pastore, e al mattino gli uomini retti li calpestano. La loro gloria deve consumarsi nel soggiorno dei morti e non avrà altra dimora. Ma Dio riscatterà l'anima mia dal potere del soggiorno dei morti, perché mi prenderà con sé. Non temere se uno s'arricchisce, se aumenta la gloria della sua casa, perché quando morrà non porterà nulla con sé. La sua gloria non scenderà con lui. Benché tu, mentre vivi, ti ritenga felice e la gente ti ammiri per i tuoi successi, tu te ne andrai con la generazione dei tuoi padri e non vedranno mai più la luce. L'uomo che vive tra gli onori e non ha intelligenza è simile alle bestie che periscono. Salmo 49, da 12 a 20.
Ti benediciamo, Signore. Guarda, lì c'è una foto di una macchina americana, c'è scritto Chicago Police, la polizia di Chicago. Ce l'hai?
Sì.
Andiamo lì, guarda, questo c'è un articolo.
Sì, ci sono anche sulla pagina radio queste foto.
Sì, le hai già messi, bravissima.
La Repubblica dice, Chicago, uomo spara sulla folla da un'auto in corsa. 4 morti e 14 feriti.
Cioè, far west totale.
Ai, ai, ai,
passano sfrecciando con la macchina e mitragliano la gente che era lì riunita.
Che strano che queste cose si sentono solo in Europa e America. Cioè non si sentono in Cina, in Russia, in Sud America, mai. Non succede.
Ma è strano, il diavolo sta cercando di contaminare tutto il mondo, partendo dall'America, che sarebbe la pera marcia del mondo, il cancro del mondo. Questo materialismo. Vuoi ancora della sera, Angelina?
Sparatoria a Chicago da un'auto in corsa. 4 morti all'uscita del party di un rapper.
Il Post?
4 persone sono state uccise in una sparatoria fuori da una discoteca di Chicago, negli Stati Uniti. Ci sono anche 14 feriti.
Praticamente negli Stati Uniti Babilonia è diventato, guarda, un inferno di confusione. La parola Babilonia vuol dire confusione. E l'America è dipinta, ritratta nella... nell'Apocalisse, capitolo 17 e 18, quella è l'America. Cioè, disinvoltamente l'America è andata da guerra in guerra. Ora miete il seminato. Quello che ha fatto gli torna addosso. Ha ucciso innocenti in tutte le parti, adesso innocenti o no in America si ammazzano.
Ma così senza nessun senso? Cioè, dopo una festa di questo rapper, qualcuno viene con l'auto e inizia a sparare.
Ma evidentemente, probabilmente, questo qui cantava delle cose che non piacevano a qualcuno.
È una donna? Questa...
È una donna.
Uh-huh. Mellow Bucks? È una
sì,
donna.
È una donna.
Rapper.
Sì, una donna di colore, una donna nera, e che stava presentando un nuovo album. Ed ecco che in Apocalisse 6:4 dice, venne fuori, ce l'hai Angela lì, venne fuori un cavallo rosso. Il cavallo rosso che galoppa nel mondo portando discordia, divisione, provocazioni e guerre.
E venne fuori un altro cavallo rosso. E a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. Apocalisse 6, verso 4.
Grande, perché è una spada atomica. E poi c'è un altro giornale, Virgilio, dice spari sulla folla a Chicago.
E al ristorante morti e feriti.
Sì, c'è una citazione di questo giornale, Virgilio.
Anche il rapper Mellow Bucks stava lanciando...
Che dovrebbe essere la rapper, perché è una donna,
sì,
però
è
io
una
faccio
donna.
Il...
Che stava lanciando il suo nuovo album, ha scritto un messaggio attraverso i social media per le vittime. Scrive, preghiamo per tutte le sorelle e i fratelli. Dio, per favore, abbraccia ognuno di loro. Ha poi aggiunto che si sente il peso addosso per quello che è successo e non può far altro che parlare con Dio e pregare.
Cioè si provocano, no? Tra coi canti, con le manifestazioni, con gli incontri, si parlano, si sparlano, si odiano. Beh, meno male che adesso sta pregando Dio un po' tardi però. Cioè vi ricordate quando la gente si affollava in chiesa? Vi ricordate dopo l'attacco alla Torre Gemelle, le chiese erano gremite, la gente fuori a ascoltare il sermone, io mi ricordo. E tutti sappiamo come le chiese... erano piene dopo le guerre mondiali.
Sì.
E perché la gente perde la devozione? Ora sono lì a pregare nelle chiese, perché c'è la guerra mondiale che è appena finita, eccetera. Però dopo si affievolisce la fede e tornano come tutto come prima. Credo che le religioni si affollano nelle chiese dopo guerre e disastri e vanno a Dio... solo per motivi di egoismo. Non vanno lì perché lo amano, ma perché vogliono qualcosa da Dio. È umano, è nel DNA dell'egoismo umano che abbiamo. Cercare protezione, una specie di opportunismo. Andare da Dio perché abbiamo bisogno di qualcosa, protezione, abbiamo bisogno di soldi, abbiamo bisogno di che la guerra finisca. Poi quando finisce il mondo si dimentica di nuovo di Dio. Il mondo non va da Dio perché lo ama, neanche il mondo religioso, troppo spesso, purtroppo. E cioè, dopo le guerre, dopo che Dio ha sopperito al bisogno, non continua ad amarlo, adorarlo, anche quando tutto va bene. Tutto va bene da Dio, non abbiamo bisogno di Dio. Se c'è una guerra, sì, allora si va a pregare. E allora, quando i soldi ci sono, il mondo non pensa di avere più bisogno di Dio. Abbiamo soldi, stiamo bene, Dio ci benedice, ciao. La guerra è finita, dice il mondo. Dio non mi servi più. Nel caso torneremo quando c'è ancora bisogno di te, Dio. Credo che questo sia, linea di massima, lo spirito della maggior parte dei cosiddetti fedeli. Speriamo di non essere così. Come i coniugi infedeli, che magari il compagno o la compagna sono solo la riserva quando non c'è quell'altro o quell'altra. E allora è bene che ci chiediamo se per caso qualcuno di noi è così, che va da Dio solo al bisogno. Carrega la spesa per riempirlo. Il Signore non funziona così. Angela, vai, Esodo, guarda, Esodo 34, c'è una scrittura, due scritture, 13 e 14.
Demolite i loro altari, frantumate le loro colonne, abbattete i loro idoli. Tu non adorerai altro Dio, perché il Signore, che si chiama il geloso, è un Dio geloso. Esodo 34, versi 13 e 14.
Non possiamo andare da Dio solamente quando ne abbiamo bisogno. Cioè io mi chiedo, chissà qual è il messaggio che questo rapper canta, che trasmette. che potrebbe aver provocato l'orribile sparatoria, 18 tra morti e feriti.
Guarda, ho aperto su internet per vedere che tipo di canzoni. È insopportabile leggere le parole dei suoi canti, cioè parolacce, bestemmie ogni riga. E parla di bere, di gangsters, guns, però parole brutte ogni riga.
Pistole.
Parole
con blasfemie,
like F-word, B-word, S-word, all over.
Parole di Ciangelo che sono irripetibili.
Yeah, yeah, yeah.
E adesso va da Dio che dice adesso davanti a 18 tra morti e feriti, cos'è che ha detto? Si è sentita il peso addosso per quello che è successo, non può fare altro che parlare con Dio e pregare.
Mm-hmm.
Ma io direi meglio tardi che mai, la maniera che canta avrebbe anche bisogno di Dio. E infatti lei dice, preghiamo per le sorelle e i fratelli, Dio per favore abbraccia ognuno di loro, che belle parole.
Sì.
Però non sono riflesse nella vita di tutti i giorni. Però.
No, al contrario.
Cerchiamo di non essere così, fratelli. Preghiere non bastano mai, ma per favore non preghiamo solo quando ci sparano o qualcuno muore. Gesù ha detto, Luca 21, Angelina, verso sì. 36, Gesù ha detto,
vegliate dunque, pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Luca 21, verso 36.
Alleluia. Pregare affinché possiamo scampare a tutte queste cose. Capito? Non è che c'è la grazia così che ci aspetta. Pregare per poter scampare. A volte leggiamo la parola, ma senza focalizzarci o capirla. Gesù sta dicendo che se preghiamo saremo in grado di scampare a queste cose che stanno per venire. In base alle profezie il mondo sta per entrare in un periodo di 3 anni e mezzo infernali con l'aggiunta del marchio della bestia. E che cosa programmiamo di fare? Cercheremo anche noi Dio per la sua protezione dopo che questo è già iniziato? Lo cercheremo dopo che le altre guerre che devono avvenire siano scoppiate. E di solito scoppiano all'improvviso.
Vero, non ti aspetti.
Anche noi preghiamo di eccellere nello zelo, la fedeltà al Signore, nel cuore pieno con le pecorelle, l'amore per i fratelli.
Amen.
Perché sono talenti, fratelli, che dobbiamo pregare di metterli in pratica. Talenti che riceveranno un grande premio dal Signore. Angelina, secondo Cronache 31, 20 e 21.
Ezechia fece così per tutto Giuda. Fece ciò che è buono, retto e vero davanti al Signore suo Dio. In tutto quello che intraprese per il servizio del Tempio di Dio, per la legge e per i comandamenti, cercando il suo Dio, mise tutto il cuore nella sua opera e prosperò. Secondo Cronache 31, versi 20 e 21.
Uno dei più grandi re di Israele, Ezechia, com'è che prosperò? Mettendo tutto il cuore nell'opera che Dio gli aveva dato. Secondo Cronache 20 e 26, 20, versetto 26.
Il quarto giorno si radunarono nella valle di benedizione, dove benedissero il Signore. Per questo quel luogo è stato chiamato valle di benedizione fino a oggi. Secondo Cronache 20, 26.
Anche nella nostra chiesa, fratellini, c'è una valle che si chiama Valle di Benedizione. Dov'è questa valle? È la volontà di Dio. Oggi parleremo della Valle della Benedizione. Signore Gesù, aiutaci ad esserci sempre.
Amen.
Guarda, Angelina, qui c'ho degli appunti. Perché Gesù mi ha parlato, mi ha dato qualche parola.
Sì.
Perché chiedevo a Gesù, parlami di questa valle. E Gesù dice, è la valle nella quale il nemico non può entrare. Io gli blocco l'accesso, perché è una valle circondata dai miei angeli. Ho messo lì sorgenti di acqua di vita, di guarigione, liberazione, dove potete bere a volontà, dissetarvi con il mio amore e del Padre, un luogo da dove gli spiriti cattivi fuggono, è piena di luce, non del sole, ma la mia. Vi potete ascoltare la mia voce, sentire il mio amore, camminare nel mio amore e comunione continua, perché io Gesù non vi lascio e siete come la pupilla dei miei occhi, come è scritto.
1 Corinzi 2, verso 9. Le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. 1 Corinzi 2, verso 9.
Sono quelle che io ho preparato per voi, mia amata Chiesa Sposa. Ho riservato per voi che mi siete fedeli il meglio, il supremo del mio regno, perché voi che mi siete fedeli vincete le tribolazioni e i maligni che vi combattono, perché vi ho dato la benedizione del mio Spirito Santo. Vi aspetto, tutti voi che mi siete fedeli, vi do appuntamento nella mia valle di benedizioni, dove benedirete il mio nome, e per questo il luogo è chiamato la valle di benedizione. Amen. Angelina, andiamo dal Dalai Lama.
Questa notizia è dal giornale Corriere della Sera. Dalai Lama dice: ci sarà un successore e non sarà scelto dalla Cina. Pechino replica: decidiamo noi.
Alleluia. Pechino dice, se Dalai Lama sarebbe il capo del buddismo mondiale.
Sì.
E lui vuole nominare successore, così si usa nella sua religione. E Pechino dice: no, lo decidiamo noi. Cos'è che dice Mao Ning, Angela?
La portavoce del Ministero degli Esteri, Mao Ning, ha detto che il successore del Dalai Lama sarà approvato dal governo centrale della Cina. Il Dalai Lama è venerato come una divinità dai buddhisti tibetani, ma è considerato un separatista dal Partito Comunista Cinese.
Praticamente la Cina... non cade foglia che la Cina non voglia dentro la zona, l'impero cinese. Il regime mondiale che viene sarà a modello cinese. Come in Cina decideranno i governi anticristo. Io credo che sarà a modello cinese.
Cioè vogliono controllare anche quello che tu pensi, quello che tu credi, anche la tua anima.
Tutto, tutto. Tutti i governi dittatoriali prendono potere sopra le religioni, cioè come facevano i faraoni che si credevano Dio, gli imperatori romani che dalle religioni si facevano proclamare divinità, dei, o come anche i re e le regine britanniche che tuttora nominano il capo della Chiesa britannica protestante.
Davvero? Anche nel mondo democratico?
Democratico.
Moderno, progressista, diciamo. Anche noi.
Democratico. Leggi un po' cosa la nomina dell'arcivescovo.
La nomina dell'arcivescovo di Canterbury è un compito del monarca britannico. Il processo è gestito da un comitato chiamato Crown Nominations Commission, che presenta una rosa di due candidati al primo ministro, il quale poi fa la nomina in nome del re.
Cioè più che Crown Nomination, questo è un Clown Nomination Commission.
Clown.
Cioè una pagliacciata. Insomma, viene installato un burattino politico.
Eh sì.
Il cui compito, come nell'Unione Sovietica, è quello di lustrare le scarpe ai politici, cioè che è quelli del potere. Insomma, una chiesa britannica, ma anche in tutto Occidente, una chiesa tipo Sardi, vede Apocalisse 3:1, In Europa i centri di potere tengono le religioni al guinzaglio. Come tengono? Tramite cosa? Tramite pagamenti statali. Guarda, Angela, vogliamo leggere la legge italiana?
Sì.
Ok. Questa è la lettura della legge italiana al riguardo. Cos'è che dice la legge? Lo Stato?
Lo Stato italiano finanzia le chiese, principalmente quella cattolica, attraverso diversi meccanismi. Il più rivelante è l'8 per mille dell'IRPEF, dove i contribuenti possono destinare una quota delle proprie imposte alla Chiesa cattolica o ad altre confessioni religiose con intese con lo Stato. Inoltre, esiste un finanziamento diretto per le attività di oratorio e similari e la possibilità di concedere beni immobili pubblici in comodato gratuito. Tra gli enti beneficiari dell'8 per mille ci sono alcune confessioni cristiane, tra cui la Chiesa cattolica, le Assemblee di Dio in Italia, l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno.
Le assemblee sarebbero i pentecostali.
L'Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia.
Vedi se c'è scritto anche Radio Blast?
No, non c'è Radio Blast, mi dispiace.
Non c'è. Credo che abbiamo grandi speranze.
Ma questi predicano contro Radio Blast, come avete visto.
Sì.
No.
Sì, sì.
Niente.
Insomma, si fa un grande parlare della dittatura cinese che controlla la religione, ma in Europa non è meglio. Solo che la propaganda occidentale dà l'impressione che tutto sia in libertà, progresso, eccetera. Ma in realtà, tranne che per la lingua democratese, non cambia molto. Praticamente un sistema alla cinese per la lingua, virgolette, democratica. E allora, fratelli, continuate a volare voi. Voi continuate
Amen.
A volare. Liberi, fratelli.
Amen.
Cosa dice Paolo in Galati 5, Angelina, verso 1?
Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi.
Liberi.
State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Galati 5, verso 1.
Va bene. Galati, cos'è?
5, verso 1.
1. Va bene, fratelli, rimanete liberi. Non vi mettete sotto il giogo dell'8 per mille. Ma le chiese che prendono l'8 per mille sono schiave, perché domani che lo Stato gliele taglia, ecco che loro crollano. Come faccio senza la mia droga finanziaria? Giovanni 8, Angelina, 32 e 36.
Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi.
Se dunque
il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Giovanni 8, versi 32 e 36.
Hai capito? Queste chiese insegnano che la libertà sta nell'8 per mille, così che possiamo costruire un edificio più grande.
Sì.
Più grande voglio la mia piramide, diceva Faraone. Mm. Deve essere una tomba perfetta. E allora, se siamo in una chiesa, se siete in una chiesa dove la sua dottrina è il Vangelo e il capo è veramente Gesù, tutto bene, altrimenti adorate il Signore a casa vostra.
Amen.
Mio consiglio.
Gloria a Dio, amen.
Alleluia.
Sì.
Grazie,
sì.
Angela.
E lì trovi la vera libertà, che puoi seguire Gesù come lo Spirito Santo ti guida, non come uno ti controlla. Lo Spirito Santo ti guida, ti dice vai a destra, vai a sinistra, evangelizza quella persona, quella no. È lo Spirito Santo.
Queste chiese sono i politici, anticristo, pro aborto, pro diavolo, che nominano i loro capi. Chi era il marito della regina Elisabetta, marito Filippo era, il consorte marito della regina Elisabetta che adesso è morta. Capito che consigli che gli dava questo Filippo alla moglie, alla regina, che nominava il capo della chiesa anglicana inglese? Lui diceva, io quando sarò reincarnato, muoio e sarò reincarnato, spero di nascere un virus che possa, che possa uccidere, chi era? Ha messo una lista di nemici, insomma, ecco.
Incredibile.
Ha capito che consigli che gli dava?
Incredibile.
E questi sono quelli che nominano i capi delle chiese. Ma dovrei... non mi fare parlare, per cortesia. Leggete Apocalisse capitolo 3 verso 1 e 14, parla di voi.
Dio ci liberi.
E parla anche di molti di questi fratellini pentecostali chi sono? Avventisti che vanno avanti con l'otto per mille. Ma ti pare che Gesù va a prendere l'otto per mille da Ponzio Pilato? Ah, che blasfemia. La parola ad Angela.
Prossima notizia, Rai News. Pentagono blocca sistemi di difesa aerea per Kiev. Il Pentagono ha bloccato l'invio di alcuni sistemi di difesa aerea che aveva promesso all'Ucraina per il timore che le scorte USA siano scese al di sotto del livello di guardia. Lo riporta Politico citando fonti informate. La decisione era stata già presa all'inizio di giugno, ma è entrata in vigore adesso, a luglio.
Chi è che lo dice qua? Il Pentagono, no?
Sì.
Il Pentagono blocca l'invio di sistemi di difesa. A parte il fatto che l'America cambia opinione ogni settimana, dice,
sì.
Aiutiamo l'Ucraina, sì, e come non l'aiutiamo, l'aiutiamo, come sfogliando una margherita.
Ma è vero che l'America non ha abbastanza scorte?
Ma per me sono tutte cretinate, no? Non ce le ha perché non le vuole. Non, è una scusa migliore che trova per non dare niente a Zelensky.
Ah, è una scusa quindi.
È logico, no?
Ok.
No, l'America, no, l'America di Trump, quella di Biden, la pazza America di Biden, sì, voleva fare la guerra con la Russia. Quella di Trump diciamo cretinate e non vuole fare la guerra con la Russia. Infatti Putin la sta facendo franca su tutto quello che vuol fare, anche se Putin è stato provocato nella guerra. La guerra è stata provocata da quelli che hanno allargato la NATO. Comunque questa è un'altra storia, non ci entro. Guarda, poi c'è una notizia molto importante qui da TG24. C'è Macron, il grande gallo francese fino adesso non ha fatto altro che parlare di guerra, noi qui, noi là, mandiamo truppe, parbleu, mandiamole in Ucraina. E adesso invece sta cambiando sinfonia. Leggi Sky TG24, cosa dice?
Guerra Ucraina, telefonata a Putin Macron. Parigi chiede tregua, poi colloquio con Kiev.
Ecco, la Repubblica dice guerra Ucraina.
Guerra Ucraina-Russia, le news del 1 luglio. Macron sente Putin, appello a tregua e negoziati con Kiev.
In realtà quello che sta succedendo è che l'Ucraina sta perdendo perché l'America non gli manda più armi. L'appoggia ancora e Trump fa finta di appoggiarlo un po', ma in realtà no. E, insomma, cambia opinione in continuazione perché... E qui c'è Macron che corre da Putin a dire facciamo la pace. Quindi questa è una notizia molto importante, diciamo, è la prima volta che mi pare che dopo 3 anni a Macron chiede di parlare con Putin, hanno parlato per 2 ore se non mi sbaglio. Quindi un grande cambiamento. Macron, che è uno dei più guerrafondai d'Europa, vuole fare la pace. Perché questo è grazie a Trump che si è sfilato, che non arma più l'Ucraina.
Ah sì, sì.
Quindi almeno sembra proprio che questa guerra si avvia alla sola conclusione possibile, che l'Ucraina deve arrendersi. L'Europa, che fa tanto fumo e niente arrosto, è una specie di dinosauro sdentato, senza denti. Con le loro 500 atomiche, Francia e Inghilterra messe assieme, contro le 6.000 della Russia, anche se l'Europa dovesse vincere una guerra convenzionale, va a sbattere contro il muro delle atomiche. Cosa vuole stare lì a perdere tempo per sfidare la prima nazione mondiale atomica? Ma siete impazziti o fate finta? Siete pazzi sul serio? Cioè, quindi, la Russia è l'erede dell'Unione Sovietica e di tutto il suo arsenale di guerra. Certo, se tu leggi i giornali a destra e a sinistra, è solo confusione, è solo propaganda, tutta propaganda. Cioè, io presto poca attenzione alle loro opinioni, quasi niente. Non mi interessano le notizie, la realtà, che cosa avviene. O adesso che Trump se n'è andato, si sta defilando, cioè cambia opinione per motivi politici. Succede qualcosa e fa finta di sostenere l'Ucraina.
Ah.
Poi succede un'altra e dice no, non possiamo più aiutare, abbiamo finito le scorte. E quindi l'Europa è rimasta da sola col cerino in mano, perché non c'è più l'America, cosa fa l'Europa da sola? Poi l'Europa che è solamente la Germania, la Francia, l'Inghilterra e qualche paese baltico, la maggioranza, capito, vuole solo prendere soldi da Bruxelles e basta. Quindi se questa notizia dovesse avere un seguito, si vedrà, cioè che Macron veramente vuole la pace, qui praticamente io non credo nessuno fin quando non vediamo i risultati. Cioè se avesse un seguito questa notizia vuol dire che l'Unione Europea, l'UE, si è di fatto arresa, specialmente dopo le grandi vittorie sul campo e la conquista di molti altri territori ucraini da parte della Russia. Va bene? Vediamo. Leggi un po' il giornale ancora, dice le più recenti notizie.
Le più recenti notizie di questi giorni includono le recenti conquiste della Russia in Ucraina, la completa presa della regione di Luhansk e progressi delle regioni di Donetsk, Zaporizhia e Kherson. In particolare Mosca rivendica la conquista di Moskovka, un sobborgo di Kupiansk nella regione di Kharkiv.
Insomma, poche parole, stanno crollando, i fronti stanno crollando davanti alle armate russe. Insomma, l'Ucraina appare come una Caporetto. Tu non lo sai cos'è Caporetto?
Cosa è?
È un famoso in Italia per la sconfitta dell'esercito italiano contro gli austriaci. Caporetto, cioè un disastro. Sappiamo della profezia che alla fine la Russia prenderà il potere su tutta l'Europa, quindi quelli che si meravigliano dicono ma forse la Russia qui, la Russia là, ve lo dico io. Ve lo dice la Bibbia, la Russia prenderà l'Europa quando viene l'Anticristo.
Aspetta, tu hai detto, spesso i politici in Europa dicono la Russia vuole prendere l'Europa e tu hai detto ma no, questi esagerano.
Sì, questa Russia di Putin non gli interessa perché non potrebbe neanche.
Cioè Putin non vuole l'Europa?
No, perché non può prenderla. A livello convenzionale la Russia non è così superiore della NATO. Capito? Non è ancora chiaro chi è più potente, insomma sono lì, insomma. Sarebbe una guerra all'ultimo sangue, quindi dovrebbe essere una guerra atomica, ma nessuno la vuole. Putin non va a fare una guerra atomica per prendersi l'Europa, che l'Europa non la vuole la Russia.
Eppure le profezie dicono che la Russia prenderà l'Europa.
Ma solamente quando viene l'Anticristo.
Ah, quindi c'è una differenza. Putin e l'Anticristo.
Capite? Sarà Magog di Gog, quindi sarà la Russia dell'Anticristo.
Ok, non è ancora il tempo.
Non è ancora il tempo. No, quindi riguardo alla Russia prendersi l'Europa adesso possono dormire tranquille, come la vedo io. Ci vuole l'Anticristo in base alle profezie, ma non solo l'Europa prenderà l'Anticristo, chi altro prenderà? Tutto il mondo.
Tutto il mondo, sì, più sì, avanti però.
Apocalisse 13:3, tutti seguiranno la bestia.
Dopo il rapimento quello?
Sì, e dopo che è distrutto l'America.
Ok.
Allora io non credo che avverrà oggi, non avverrà domani, perché bisognerà aspettare l'arrivo dell'Anticristo, ma è tutto profetizzato. Apocalisse 17, 12 e 13, cos'è che dice? I 10 re, 13, ce l'hai lì?
Hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Apocalisse 17, versi 12 e 13.
Capito, qui sono andato veloce, sono saltato qua e là, però nel nostro corso biblico i dettagli sono studiati, quindi studiare con calma. Cioè, tu c'hai qualche domanda?
No, va bene così, grazie.
Sì, perché qui sono solo delle piccole analisi dei giornali.
Sì, ma ci portano le profezie, come vediamo.
Non rivendico il dono dell'infallibilità, non sono un papa, ma neanche loro. Capito? Però, diciamo, leggendo le notizie, capito? Io e noi tutti dobbiamo guardare la notizia attraverso gli occhi delle profezie. Allora ci capiamo qualcosa. Perché se segui questi ciarlatani politici, hanno tutti ragione e gli altri tutti torto. Tutti. Chi ha ragione solamente loro, individualmente. Non è così la storia. Perché è quello che dice Dio che alla fine funzionerà. Va bene, quindi alcune cose sono mie opinioni che saranno giuste, saranno sbagliate, d'accordo? Ma quando vi cito le scritture e vedete voi con i vostri occhi che la notizia si adatta alla scrittura, e allora dovete crederci, per via della scrittura, non per via di me, non per onorare a me, no, no. Dovete onorare Dio e le scritture, va bene?
Sì, sì.
Ti do il microfono.
Sì, va bene. Andiamo, ho una domanda bella che voglio chiederti, ma forse prima ascoltiamo alcune testimonianze, poi ti faccio questa domanda da parte di Paul, che credo è una domanda decisiva per sapere quando inizia il tempo della fine, quando inizia l'ultima generazione. Ma questo ti chiedo dopo un audio che ascoltiamo, un audio di un minuto da parte di Andrea. Andrea è un giovane che per anni è stato qui nella nostra zona, lo abbiamo incontrato tante volte, e testimonia quello che ha vissuto qui, mentre è stato con noi e ci ha incontrato tante volte. Vi mettiamo questi audio perché diversi fratelli che sono venuti e hanno visto la nostra faccia, ci hanno incontrato di persona.
Hanno visto quanto siamo brutti, almeno io.
Hanno visto
non
anche
tu.
Te, fratello Giuseppe, ti hanno visto. E
caspita.
Quindi stanno testimoniando quello che hanno visto. Cioè non sono persone che appaiono nel buio, che dicono riconosco quella voce di una fantasma del passato che forse è quello che mi ha fatto del male. Cioè
questo
non sono testimoni
andato,
oscuri.
Ha fatto questo e questo ha fatto. Lo riconosco dalla voce.
Sì.
Però noto che gente che la loro voce però la nascondono.
Sì, sì, la distortion.
Quindi, io non posso stare in privacy, loro però possono nascondere la faccia.
E quindi vi mettiamo questi audio perché abbiamo ricevuto
pazienza,
diversi.
Signore.
Diversi audio abbiamo ricevuto da parte di dolci fratelli che raccontano la loro testimonianza. E questa è una da parte di Andrea.
Ciao a tutti i fratelli della chiesa, sono Andrea, io ho visto fratello Giuseppe, Dora, Angela, Adrian e i suoi figli che sono persone dolcissime, simpatiche, abbiamo evangelizzato per le strade parecchie volte, ho fatto dei viaggi anche con loro di evangelizzazione nelle chiese, ho fatto anche degli spettacoli e non mi hanno mai forzato a fare nulla di strano, invece anzi decidevo quasi sempre io se volerlo fare o no. E le falsità che sentite su internet non ci credete perché ho constatato io con i miei occhi e di persona che non sono vere. E un saluto e Dio vi benedica tutti.
Grazie, grazie Andrea, sei dolce.
Dice chiaro, le falsità che sentite in internet non fateci caso.
Sì.
Ma guarda cosa hanno detto di Gesù, ha chiamato del diavolo a Gesù. E allora Giovanni 15 dice se l'hanno fatto al padrone di casa, se l'hanno fatto a me, quanto più lo faranno a voi.
Hmm.
E allora, se volete essere missionari del Vangelo, benvenuti nel campo della persecuzione e delle bugie.
Sì, è vero, è vero. Grazie, Signore. Grazie, Andrea, ti abbracciamo.
Grazie. Gloria a Dio.
Poi ti leggo un'altra testimonianza, è da parte di un fratello che dice: grande Radio Blast, continuate così, chi non vuole sentire si tappi le orecchie. Un saluto, un abbraccio a tutti voi, cari fratelli e sorelle.
Dio vi benedica.
Poi yeah. Luca dice: sempre preziosi e coinvolgenti, cara Radio Blast, state iniziando a essere pericolosi per le anime ribelli, avete il porto d'armi dello spirito.
Si chiama il Vangelo.
Amen.
Amen, grazie.
Anche
Luca.
Quello l'abbiamo, guarda un po'.
Avete portato d'armi dello Spirito, gloria a Dio.
Poi Peppe dice: un grande grazie per la luce che fate sul mondo. Siete un grande faro, ma alcuni vedono bene e altri, molti altri, ne rimangono accecati e vanno a tastoni.
Tastoni vuol dire in ginocchio, ginocchioni.
Oh, wow. Grazie
Peppe.
Gloria
a Dio.
Amen.
Grazie fratelli per sostenere le braccia di Mosè, che in Esodo 17 quando sostenevano le braccia di Mosè, Israele vinceva contro Amalek. Esodo 17, molto interessante.
Tania dice: carissimo fratello Giuseppe, desideravo complimentarmi per il lavoro che svolgi assiduamente nell'insegnarci appieno la parola di Dio.
Completamente, non solo Dio può, io faccio il mio piccolo.
Ti stimo tantissimo perché hai esperienza, sei un uomo di esperienza e il tuo aiuto è vero come è vera la parola di Gesù.
Gloria a Dio.
Il tuo parlare è energico, forte, ma anche umile, rispettoso. confessi i tuoi cedimenti di fede e carnali come qualunque essere umano e non te ne vergogni. Anzi, il tuo vissuto rafforza il tuo predicare in Cristo. E la tua fede, baluardo della tua vita, vuole essere contagiosa per coloro che amano Gesù, ma che ogni tanto inciampano nel cammino. Signore Gesù Cristo, grazie perché hai permesso che questo tuo piccolo figlio Giuseppe potesse diventare un buon pastore, un imitatore del tuo operato che è salvezza e amore. Proteggilo, fortificalo, come tu solo sai fare, Dio Padre. Amen. Buonissima giornata a tutte le sorelline di Radio Blast, vi voglio bene. Tania.
Grazie Tania per il tuo incoraggiamento.
Sei dolcissima.
Siete molto molto essenziali, fratelli, che ci incoraggiate, perché come dice Tania, cadiamo, inciampiamo, sbagliamo, pecchiamo, però ci pentiamo, confessiamo e ricominciamo, è anche vero.
Amen.
Però il diavolo non ci perdona. Qualunque piccolo peccato, lui ti condanna all'inferno. Il diavolo può solo condannare. La zizzania che lo segue possono solo condannare. Non capiscono che Gesù dice, Matteo 18, 21 e 22, dice che se tuo fratello pecca 70 volte 7, cioè 490 volte al giorno, è un numero simbolico, di perdonarlo 70 volte 7. E allora... Di grazie Gesù che ci perdoni sempre, grazie. Come dice Tania, dobbiamo ammettere i nostri sbagli, i nostri peccati, perché così i fratelli vedono che siamo umani, c'è speranza anche per loro, per noi tutti. Gloria a Dio.
Amen.
Grazie, ti abbracciamo Tania,
sei
molto preziosa, grazie, grazie.
E lei stessa ha le sue battaglie con malattie che la fanno soffrire tanto, eppure ha un bellissimo dono, Tania, un talento di incoraggiare, di rialzare gli altri, di dare amore, conforto, è dolce questo. È un sacrificio che fai per Gesù, però ti dà anche a te tanta dolcezza.
Signore, prego in questo momento, Tania, togli ogni dolore, ogni malattia. Benedici questa bambina, Signore, che ti ama. Benedicila, Gesù.
Amen.
Guariscila da qualunque cosa, qualunque attacco del maligno. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Gloria a Dio. Fratelli, vi amo. Grazie tanto per il vostro amore e incoraggiamento. E ringrazio quelli di voi che aiutate anche con decime e offerte per portare avanti la missione. Lo so che anche questo è un sacrificio che a volte è difficile, però lo fate anche voi con dolcezza, con tutto il cuore per Gesù, per amore, e questo si vede, e preghiamo che il Signore non vi farà mai mancare niente, ma vi ricompenserà nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Grazie, grazie per il vostro buon cuore.
Gloria a Dio. Vado alla domanda sul tempo della fine e quando è iniziato?
Sì.
Vedo che è arrivato anche quello che ha iniziato questa domanda, che ha generato la domanda, cioè Paul è venuto. Hello Paul, welcome.
Dio ti benedica Paul. Arrivi giusto, giusto.
Questa è la sua domanda.
Il cacio su macaroni. Sai cos'è il cacio, Paul? No, non lo sai. È il parmigiano.
Okay. Oh, you are the parmesan, I guess.
Cioè il cacio, il formaggio. Alleluia.
Amen.
Allora, come funziona adesso? Ti dà il microfono lui, leggi tu? Cosa?
Sai cosa ti ha chiesto,
abbiamo
Paul?
Gli appunti.
Guarda, mi ha dato questa domanda un paio di settimane fa, quindi te la leggo io direttamente. Ti chiedeva quanto significativo è l'ultimo segno della fine di Matteo 24. In Matteo 24, da verso 3 fino a 14, ci sono una serie di segni della fine che abbiamo la settimana scorsa studiato con i studenti qui che incontriamo. E l'ultimo segno della fine dice: questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Matteo 24, 14. E Paul vuol sapere questo segno specifico quando è stato compiuto? Cioè che il Vangelo fosse predicato in tutto il mondo. È già compiuto e quando è stato compiuto? Perché la parola dice allora verrà la fine.
Questa è una scrittura molto, cardine. Perché
lo è, sì.
Matteo 24, dal 3 fino al 14, sono tutti segni che avrebbero indicato la venuta di Gesù. Una cosa che il diavolo combatte sono i segni. Perché io ho dei parenti che dicono, ma Gesù potrebbe arrivare fra 500 anni, bravo no. Pistola.
Sì.
E i segni Gesù cosa l'ha messi da fare lì?
Sì, sì, sì.
Gesù ha messo dei segni per pinpoint, come in italiano pinpoint, indicare la generazione, detto, Matteo 24, 34, dice quando vedrete questi segni, questa sarà l'ultima generazione. Quindi Gesù sta cercando di indicarci, Matteo 24, ma anche Luca 21, Marco 13. Gesù ci indica una generazione. Quando vedrete questi segni, sappiate che l'ultima generazione è, e attenzione, in quest'ultima generazione è compreso anche il rapimento. Verso 29, siamo nel capitolo 24 di Matteo. Hai alzato il dito perché?
Sì, perché studiando questi segni, vediamo segni già compiuti, guerre, pestilences, terremoti, carestie.
Pestilenze.
Tutti compiuti, però Gesù dice, quando udrete di guerre, non sarà ancora la fine. E va avanti così con i segni, fino a verso 14, appunto la domanda
perché
di Paul.
I segni ci sono stati da 2000 anni.
E Gesù dice, non sarà ancora la fine, anche se vedete queste cose. Però arriviamo a verso 14,
quando... Ecco, qui, questo è il nitty gritty.
Ecco, quando il Vangelo sarà predicato in tutto il mondo, allora verrà la fine.
Oh!
E questo è importante qui.
Capito? Capito? Cioè, gli agnostici... ti dicono, ma sti segni ci sono sempre stati, ma dai, ci sono terremoti sempre stati, guerre sempre stati, sì, 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 sì. Però mai concomitanti, uno. E due, il Vangelo in tutto il mondo non è mai successo in tutto il mondo.
Mm-hmm.
Predicato sì, ma non in tutto il mondo. E allora parleremo di quello.
Sì.
Parleremo
sì,
di questo verso
quando?
14.
Quando è stato compiuto il verso 14?
Allora... questo 14 è il sigillo, il Vangelo in tutto il mondo. Fratelli, afferrate bene questo messaggio, che quando andate a evangelizzare, fratellini, amati, dolci, vi scontrerete con gente che dirà, ma come sappiamo che è l'ultima generazione. Gesù ha messo un segno che solamente nell'ultima generazione lo possiamo vedere, e quando lo vediamo sappiamo che è l'ultima generazione. Uno dei grandi segni, non so se è dentro l'ultima generazione, ma è vicino, è per esempio la nascita della nazione di Israele nel 48. Questo è uno dei grandi segni. Io pensavo che potevamo cominciare con le guerre mondiali, ma questo è, diciamo, punto interrogativo. E voglio condividere con voi un'ulteriore informazione che il Signore Gesù mi ha, come si dice, illuminato riguardo il tempo della fine.
E quale?
Va bene? E adesso arrivo, fammi prendere fiato. Allora, non è casuale che Gesù abbia messo il Vangelo predicato in tutto il mondo come uno degli ultimi segni, perché Paul chiedeva quando è che ha cominciato il Vangelo ad essere predicato in tutto il mondo.
Sì.
Quindi se... quando vediamo il Vangelo predicato in tutto il mondo e l'ultima generazione, quando ha cominciato il Vangelo ad essere predicato, quello sarebbe, potrebbe essere, forse, mettiamo un forse, non mi piace essere dogmatico,
sì,
forse la data di inizio dell'ultima generazione. Perché dice, quando vedrete il Vangelo predicato in tutto il mondo, ecco allora viene la fine, che sì, la fine che poi verso 34 è chiamato l'ultima generazione. La domanda è, quando comincia l'ultima generazione? Beh, Gesù dice, quando vedete il Vangelo predicato in tutto il mondo. Allora, io ho controllato la data ufficiale, mi ho scartabellato, investigato, Sherlock Holmes, e c'ho qui l'informazione in inglese, dice così che il Vangelo è stato predicato in tutto il mondo a cominciare, dice, dal 1963. Leggimi in inglese la citazione.
The first intercontinental preaching of the gospel via radio likely began with the launch of World Radio in
1963.
Overseen by the White's Ferry Road Church of Christ in West Monroe, Louisiana, according to the International Gospel Hour. This program, which featured Brother Howard as the English-speaking preacher, was later renamed the International Gospel Hour, Prior to this, radio evangelism was largely contained within national borders.
Ecco, allora, Marella ha capito di sicuro.
Sì.
Va bene.
Sì. Comunque, ma anche altri.
Comunque io sono, e mi piace accorciare le lunghe storie, dice che the first intercontinental preacher, la prima predicazione del Vangelo via radio intercontinentale è cominciata da quando hanno lanciato la radio mondiale nel 1963, diretta da White Ferry Road Church of Christ, da una chiesa che si chiama White Ferry Road, non so se c'è ancora, in West Monroe, deve essere la zona.
Cioè hanno lanciato in questa data, hanno lanciato World Radio.
World Radio, la radio mondiale hanno lanciato, che raggiungeva tutto il mondo.
Because prior to this, radio evangelism was contained within national borders.
Sì, prima di questo la predicazione del Vangelo era limitato ai confini nazionali delle nazioni.
Mm-hmm.
Ci siamo?
Sì.
Ok, ho tradotto, no?
Quindi cosa rappresenta allora questa data, 1963?
Questa potrebbe essere la data, e verosimilmente è questa, del fatidico conto alla rovescia di Matteo 24:34. Ce l'hai lì nei tuoi appunti?
Io vi dico in verità che questa generazione
non passerà
prima che tutte queste cose siano avvenute.
Okay.
Matteo 24:34.
Tutte queste cose, attenzione, verso 29 include il
rapimento. Cioè, dopo la tribolazione, dopo il rapimento,
quindi
tutto questo.
L'ultima generazione. E se vogliamo partire dalla data quando il Vangelo è stato predicato in tutto il mondo, è il 63.
Cioè in questo anno è stato compiuto questo versetto di Matteo 24:14.
Apparentemente sì. Non mi piace essere dogmatico. Un profeta infallibile non mi piace. Profeta sì, ma non infallibile.
Sì.
È più rilassante. Allora, Gesù ha predicato, ha profetizzato che questo era l'ultimo segno mancante a tutti i segni del tempo della fine. Lo potete leggere, Matteo 24, dal 3 al 14, ripeto, l'ho già letto. Ora dipende, attenzione, un'altra domanda importante, dipende da qual è la lunghezza che vogliamo dare a una generazione. Nella Bibbia ci sono, come al solito, la Bibbia, capisci, devi camminare per fede, non ti dà ABCD tutto chiaro, devi disperarti. La Bibbia ci sono più lunghezze. C'è il Salmo 90, che cosa dice il Salmo 90, Angelina?
Cosa dice?
Quanto è lunga una generazione nel Salmo 90?
Ah, dice 70 anni?
70 o 80.
Ah.
Dice, Mosè diceva, la nostra vita è 70. I più forti arrivano a 80, in media, ok? Poi c'è chi supera i 100. Mosè, poi chi c'era? Caleb, arrivato mi pare a 110 anni. Ci sono sempre stati quelli che vivevano. Però le generazioni in media erano 70-80, nel Salmo 90.
Ma voglio chiedere, perché noi abbiamo studiato i segni del tempo della fine e abbiamo detto che anche la formazione di Israele può essere una data corretta quando iniziare il tempo della fine, 1948. Anche le guerre mondiali potrebbero essere una data corretta per iniziare l'ultima generazione.
Sì, però io ho parlato delle guerre mondiali così, ma ho sempre detto forse.
Ma anche oggi diciamo forse.
Anche oggi.
Perché non possiamo sapere esattamente quando inizia l'ultima generazione.
Non voglio essere dogmatico. Quindi abbiamo detto Salmo 90, che si trova al verso 10, 70-80 anni dice. Se poi chiediamo al mondo, se chiediamo a Google, al signor Google, ci dice che una generazione è considerata 25 anni.
Vero.
Sapete come lo so? Perché Angela ha controllato.
Vero, sì.
Lei è andata su Google. Andato là, buongiorno signor Google.
No, non ho detto buongiorno.
Come hai fatto?
Ho scritto su Google quanto dura una generazione, così l'opinione del mondo.
E Google cosa ha risposto?
Hanno detto 20-30 anni, una generazione media 25 anni.
Sì.
Così.
Va bene, perché loro vanno da, i figli nascono in media quando uno ha 25-30 anni, in media, E quindi quella è per loro una generazione. Insomma, consideratelo come volete. Se invece vogliamo usare un altro metro di misura, dove si trova? Genesi 15, dal 13 al 16, va bene, che fare? Li leggiamo al completo. Anche,
ok.
Sì, anche Esodo 12, 41, qui c'è un altro metro di misura. Quindi se non siete abbastanza confusi, tranquilli. Qui arrivano... comunque la Bibbia ci dà due metri di misura. Salmo 90 l'abbiamo letto, adesso c'è Genesi 15, un'altra lunghezza di generazione. Poi vedremo. Allora, vai Angela.
Genesi 15?
Dal 13 al 16.
Il Signore disse ad Abramo, sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro. Saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze. Quanto a te, te ne andrai in pace presso i tuoi padri e sarai sepolto dopo una prospera vecchiaia. Alla quarta generazione essi torneranno qua, perché l'iniquità degli amorei non è giunta finora al colmo. Genesi 15 da 13 a 16.
Esodo 12, 41.
Al termine dei 430 anni, proprio il giorno che finiva, tutte le schiere del Signore uscirono dal paese d'Egitto. Esodo 12, 41.
Quindi 400 anni poi divennero 430, perché? Perché Mosè non era pronto. E allora Dio dovette aspettare.
Ah, sì?
Esodo capitolo 3. Sì, lui è stato fuggito per 40 anni da Faraone. Cioè, 10 anni prima della scadenza dei 400, Dio preparava Mosè. Ma siccome Mosè credeva di liberare gli ebrei ammazzando gli egiziani, è dovuto scappare per 40 anni.
Quindi... gli ebrei sono stati schiavi per 430 anni.
30 anni.
E la Bibbia dice sono stati quattro generazioni.
Sì, quindi quarta generazione sono... quindi la Bibbia qua ci dà 100 anni. Una generazione, 100 anni.
Sì.
Poi naturalmente se vuoi dividere 430 anni in 4, abbiamo 107.
Sì.
Insomma, fate voi.
E come facciamo calcoli così? Non sappiamo quando inizia l'ultima generazione, non sappiamo quanto dura l'ultima generazione, come si calcola così?
Ma è semplicissimo, non hai bisogno di saperlo.
Grazie.
Questo si va per rivelazioni.
Ho capito.
L'unico modo di saperlo, come ho sempre detto nel corso biblico, devi guardare, alzare gli occhi e puntare i binocoli su una città che si chiama?
Gerusalemme.
Gerusalemme. E sempre con i binocoli puntati deve aspettare che loro fanno
sì, il Tempio.
Il Tempio. Sì. E da allora puoi calcolare cosa?
Gli ultimi 7 anni.
Gli ultimi 7 anni che lo ha detto Daniele dove?
In Daniele 8?
Daniele 9, 27.
9, 27.
Il patto dei 7 anni. E non appena vedi il Tempio che sorge... devi aspettare il prossimo evento che è la R,
la
rottura.
La rottura del patto a 3 anni e mezzo, okay. Sì.
Non rottura di scatola, rottura del patto. La rottura del patto che avverrà dopo?
3 anni e mezzo.
3 anni e mezzo. Dopodiché puoi contare i giorni, quanti sono?
1260
giorni, li vediamo in Apocalisse 11, 2, 3. Quindi 1260 giorni e lì si arriva alla conclusione dei
giorni di tribolazione.
Dei 7 anni.
Sì.
7 anni che vengono conclusi con il...
rapimento.
Rapimento, che avviene prima o dopo la tribolazione?
Ovviamente dopo.
Dopo. Sì, ma dammi una scrittura perché i fratelli, gli agnostici non ci crederanno.
Ma siamo qui in Matteo 24, andiamo 24, 29 fino a 31.
Aspetta, no. Devi andare al 21, ci sarà grande tribolazione,
okay.
E al 29 arriva Gesù. Ci siamo?
Sì.
Vi ho dato tutti i punti salienti.
Sì.
Ma più brevi di così non ho mai fatto, Angela.
È vero, sì.
Tu dovresti fare salti di gioia.
Ok, sì, li farò
Comincio
poi dopo.
A saltare.
Sì, dopo salto. Sì, va bene.
Va bene.
Grazie.
Ecco, ma è bello ogni tanto fare riassunti. Ci siamo?
Sì.
In questo caso, allora, abbiamo detto che sarebbero una generazione e 100 anni. Poi arrivato a 4:30, ma lascia perdere quello. Dio parla ad Abramo e gli dice 100 anni. Mm-hmm. Ecco. E allora, che altro manca qui? Credo che ho finito gli appunti. Diciamo che non sappiamo quando l'ultima generazione inizia. Neanche sappiamo la lunghezza, perché Dio lo ha messo dietro la fede. Dio non ci ha ancora rivelato, e avrà certo le sue ragioni per non avercelo rivelato, che credo sia per il motivo che non vuole dare questa informazione avanti tempo a chi? Al diavolo e all'anticristo. Il Signore non vuole informare il diavolo quando è l'ultima generazione, cioè non quando parte, non quando finisce, perché il diavolo ha delle armi nelle sue mani, che sono i peccati degli uomini, che lui può fare una confusione planetaria, guerre atomiche, e le farà, e le scatenerà. Però il diavolo vuole scatenarlo all'ultimo, non avrebbe senso farlo troppo in anticipo. Quindi il fatto è che non appena il nemico avrà questo dato, l'inizio dell'ultima generazione e quando finisce, più che altro, tutto l'inferno esploderà contro la Chiesa, come leggiamo, andiamo a Angelina, Matteo 24, 21 e 22.
Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Matteo 24, 21 e 22.
Va bene, ci sarà grande tribolazione, perché il diavolo sa che Gesù sta tornando. Qui 24, 21, Matteo, c'è la tribolazione perché al verso 29 torna Gesù. Ci siamo?
Sì.
E allora lui dice, sta tornando, sì. Scateniamo l'inferno, cerchiamo di portare all'inferno più anime possibile, avanti con il marchio della bestia. Luca 21, 25 e 26, ci saranno?
Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle. Sulla terra, angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate. Luca 21, versi 25 e 26.
Amen. Però Gesù ci dice, cosa ci dice Gesù al verso 28, stesso capitolo?
Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Luca 21, 28.
Allora, i martiri ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Attualmente nel mondo ci sono martiri adesso. Ho controllato le statistiche internazionali, ci sono circa 10-11 martiri ogni giorno, uccisi per la loro fede, principalmente nei paesi islamici. Ogni giorno adesso. E poi bombe nelle chiese, eccetera. Però Gesù dice, rialzate il capo, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Cioè, le cose saranno dure, ma non saranno troppo dure. Il diavolo perseguiterà, ucciderà, sì, ma non sarà troppo duro. Perché, specialmente per la chiesa sposa, chi è la chiesa sposa? La chiesa ubbidiente. Io non so chi sono, lo sa solo Dio chi sono, ma quelli ubbidienti alla parola, che seguono l'agnello ovunque lui va, nello spirito, quelli li saranno protetti nel deserto. Preghiamo di essere tra questi. Ecco, e allora non vi preoccupate troppo, non lasciate che il diavolo vi mette pesi addosso. Sarà dura, non troppo dura, e specialmente se cercate il Signore e lo trovate e lo ubbidite, la stragrande maggioranza di questi fratelli saranno protetti, perché hanno cercato il Signore, lo hanno ubbidito, si trovano nel deserto, Apocalisse 12-14. E anche Paolo cosa aggiunge prima ai Tessalonicesi, Angelina?
Sì.
17-18.
Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria.
Capito? Alla fine della tribolazione questo.
E così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Primo Tessalonicesi 4, versi 17 e 18.
Alleluia.
Amen.
Quindi Paolo aggiunge e dice: non vi preoccupate, non vi preoccupate, perché quelli che saremmo rimasti vivi, lui no di sicuro è andato in cielo 2000 anni fa, incontreremo il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. Alleluia.
Alleluia, amen.
Non so se è stato chiaro, a volte non lo sono, chiedo scusa.
No, è chiaro, sì. E che non vuoi essere dogmatico, scegliere una data esatta per quando inizia l'ultima generazione, neanche una data esatta quanto dura. Cioè, lasciamo questo nelle mani di Dio, lui dovrà rivelare tutto.
Cioè, io posso rispondere a qualunque domanda, solo che molte risposte saranno non lo so.
Va bene.
Giusto?
Sì, sì.
È meglio uno che ti dice onestamente non lo so, che uno che fa finta di sapere tutto, no?
Sì, sì.
E
sì.
Poi non indovina una. Qui non bisogna indovinare, qui bisogna andare di scrittura in scrittura.
Gloria a Dio, sì.
L'ultima generazione, no, non sappiamo quando comincia. Io ho dato un sacco di teorie, forse la Seconda Guerra Mondiale, forse la fondazione di Gerusalemme. Oggi ne ho dato un'altra, 1963, quando mi sembra che Matteo 24:14, il Vangelo predicato in tutto il mondo, è stato adempito. Quindi da allora in poi puoi contare la generazione. Quanto è lunga? Non lo so. Ci siamo?
Amen.
Alleluia, gloria a Dio.
Gloria,
amen.
Gloria, grazie.
A te,
Signore.
Angela.
Andiamo ad alcune notizie, stavolta da Israele. Lo so che ultimamente ne abbiamo parlato tanto, ma c'è sempre qualcosa di nuovo. Stavolta citiamo La Repubblica. I video dei contractor. Gli americani sparano contro chi chiede cibo nella striscia. Questa è una sorpresa, perché fino adesso i giornali dicevano che Israele sta bloccando gli aiuti umanitari. Israele sta sparando contro quei poveri bambini e donne che chiedono cibo. Invece oggi leggiamo La Repubblica. Gli americani sparano contro chi chiede cibo nella striscia. Come mai? Perché fanno questo gli americani? In che senso? Perché gli americani sono gli alleati di Israele. Come mai vanno lì a sparare contro le vittime? Questi non sono soldati, non sono terroristi, sono poveri vittime che hanno bisogno di cibo. Perché succede questo?
E gloria a Dio. E il fatto che se seguiamo i media, eravamo in confusione. Se non siamo in confusione, ci portano loro in confusione.
Non si capisce niente.
No, perché guarda, se ti analizzi bene quello che i giornali dicono, dicono sempre il contrario, prima o poi. Si sbagliano, ma non è che ti ingannano, perché non è che dicono abbiamo sbagliato. Fa finta di niente. Allora succede questo e questo. Ma è il contrario di quello che hanno detto una settimana prima.
Sì, 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 sì.
E però loro vanno avanti. Cioè, prima dicevano a Israele che uccide quelli che sparano in fila per il cibo. Adesso invece sono i mercenari americani, sono dei privati contractor, che eccetera.
Sono dei privati questi?
Questi sono privati, sì. Privati che è autorizzati dall'America. Va bene. E voglio darti una scrittura, Zaccaria 12:2. Perché è profetizzato che al tempo della fine Israele sarebbe stato un peso, un disastro, un problema per tutto il mondo. Leggilo, per favore.
Ecco, io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti. Questo concernerà anche Giuda, quando Gerusalemme sarà assediata.
Verso 3.
Zaccaria 12:2. In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli. Tutti quelli che se la caricheranno addosso ne saranno malamente feriti, e tutte le nazioni della terra si aduneranno contro di lei. Zaccaria 12:3.
Quindi il fatto che adesso abbiamo tutti i media che sono contro Israele, capito? Quando Israele sbaglia, e sbaglia a volte, la ingigantiscono adesso, quando invece gli altri sminuiscono, in base alla politica. Mm-hmm. Va bene? Allora, Zaccaria 14, anche una scrittura, dammi lì, verso 12, allora abbiamo letto che nel tempo della fine tutte le nazioni del mondo, tutte, dice, saranno contro Israele. E già adesso
sì.
Si dirige lì.
Sì, è vero, vero.
Va bene, ha ragione o ha torto, a volte hanno anche ragione, che Israele ha senz'altro sbagliato a Gaza, d'accordo. Però non considerano gli sbagli degli altri. Bene. E che succede a queste nazioni che vanno, che andranno contro, che fra poco andranno contro Israele nel periodo di Armageddon, tutte queste nazioni contro Israele, che succederà a loro? Non so se avete capito la domanda.
Cosa succederà con le nazioni che vanno contro Israele?
Sì, adesso ci sono nazioni che odiano Israele, i loro media stanno tagliando pezzettini Israele, la criticano, guardano solo i peccati di Israele, non quelli di Hamas o degli altri. Queste nazioni che andranno sempre più aumentando contro Israele fino a diventare tutte le nazioni della terra contro Israele. Che succederà a queste nazioni che sono contro Israele? Vediamolo qui, Zaccaria 14:12.
Questo sarà il flagello con cui il Signore colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme.
Di chi sta parlando? Dei nemici di Gerusalemme.
La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi, i loro occhi si scioglieranno nelle orbite, la loro lingua si consumerà nella loro bocca. Zaccaria 14:12. Ma questa è una guerra nucleare?
No, questo è Armageddon.
Ah, anche più grande.
Ma, il punto che voglio fare qui, cosa succederà a questa nazione, a questi media, a questi giornalisti, mm-hmm. a questi nemici che parlano dei peccati, delle stragi di Israele, e questi Israele sono da condannare, ma anche i suoi nemici sono da condannare, non fanno un equilibrio. Mm-hmm. Queste nazioni che guardano solo al male di Gerusalemme, il Signore li distruggerà tutti quanti, dice. E lo vediamo qui. E allora, sapendo questo, cosa faremo? Difenderemo ciecamente Israele? No, per niente. Cioè la nostra Chiesa difende ciecamente solo Gesù e la
Amen.
Sua parola.
Amen.
Come anche scritto riguardo i peccati e le punizioni di Dio contro Israele. Va bene, quindi non siamo ciecamente a favore di Israele, ma neanche ciecamente contro.
Giusto.
Va bene?
Sì.
Perché noi, Dio è giusto. Noi vediamo in Ezechiele 39, che sarebbe la fine di Armageddon, che Dio dice, Ezechiele 39, dice: questi mali sono avvenuti a Israele per via dei suoi peccati. Va bene? Ecco, quindi Dio fa un equilibrio. Dio vede i peccati di Israele, la punirà Israele, ma apparentemente punirà molto di più i suoi nemici. Perché ne hanno combinato tutti i colori, attentati, sono 70 anni di attentati che fanno. Però se qualcuno preferisce credere, seguire la verità e la propaganda dei media, allora Dio ci dà la scelta. Possiamo scegliere di seguire la propaganda dei media, che sono tutti contro Israele, o seguire le scritture. Cioè, cosa dicono le scritture? Israele ha torto, molto torto, Dio la punisce e la punirà, ma alla fine lei si convertirà, lei, la nazione di Israele. Quindi, attenzione a non fare gli sbagli come nel secolo scorso, quando i media seguivano la corrente, le propagande, conoscete, nazismo, fascismo, comunismo. E anche adesso si può facilmente essere ingannati se noi crediamo alla propaganda, ai media. A meno che però invece non crediamo, non seguiamo lo Spirito Santo e le Scritture. Questa è la vera guerra. Stiamo seguendo lo Spirito Santo e le Scritture o il mondo e i suoi media? È un po' come Noè. Se avesse seguito il mondo, l'arca non l'avrebbe mai costruito. Chissà quante gliene hanno detto a Noè, forse hanno cercato di andare lì a distruggere l'arca, chi lo sa? Allora, Signore ci aiuti, perché Dio alla fine Dio renderà Israele vincitore, lo abbiamo letto nelle profezie, perché c'è gente che mi scrive, mi manda insulti, dice tu cretino non capisci che Israele ha torto. Certo che ha torto, e Dio la punirà. Ma però rimangono le profezie che alla fine si pentirà e Dio la riceverà Israele, la benedirà, la salverà.
Ma Dio riceverà solo quei pochi che si salveranno?
Sì, la Bibbia dice, Zaccaria 13 dice solamente un terzo
allora,
si pentiranno.
Due terzi sono capre, non si pentono?
Sì.
Dio non le riceve?
Capre o indiavolati di Israele?
Sì.
Certamente, Netanyahu, io non lo so da che parte sta lui. è detto che è una grande guida, combattente, politico, però non è cristiano, non è un uomo di Cristo.
No, affatto.
Guarda, è come se ascoltassimo i media di Putin o i media di Zelensky. Cioè la verità nei loro rispettivi media sono esattamente l'opposto uno dall'altro, in base di chi ascolti, in base di chi credi. Va bene, infatti, guardami la scrittura, Giovanni 8. 8:48.
I giudei gli risposero: non diciamo noi con ragione che sei un samaritano e che hai un demonio?
49.
Gesù replicò: io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio e voi mi disonorate.
Ok, e questi sono i peccati di Israele, eh? Questi erano giudei. Come dico, Dio non perdona gli ebrei, 2000 anni che li punisce. Verso 44 anche.
Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del vostro padre. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Giovanni 8:44, 48 e 49.
In queste scritture c'è moltissimo. Mostra che Dio punisce Israele quando sbaglia, li chiama figli del diavolo. E poi mostra anche che Gesù veniva chiamato figlio del diavolo. Cioè, dipende a chi vuoi credere. Uh-huh. Crederemo ai media di oggi che vanno di qua, vanno di là, andavano verso il nazismo, verso il comunismo. I media sono come dei ciechi che guidano una macchina. Primo Giovanni, Angelina, un'altra scrittura. 5:19.
19. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Primo Giovanni 5:19.
Ecco. E allora, non vi meravigliate se il mondo vi odia, se il mondo parla così, il mondo parla così. A volte riceviamo dei commenti anche su internet. Mi fanno cadere le braccia perché stanno semplicemente ripetendo quello che io ho letto sui giornali. Ma non seguite i giornali. Uh-huh. Se fosse stato ieri, qualcuno avrebbe scritto con delle citazioni di Adolfo Hitler. Ti sbagli perché Hitler ha detto. Non fate questo. Andate da Gesù. Pregate e digiunate. Aprite la Bibbia nel posto giusto e capitela, comprendetela. Fratelli, chiudo con questo, guarda. Se non impariamo a discernere la verità dello Spirito Santo e le Scritture, adesso che è facile, cosa faremo quando verrà l'inganno supremo del marchio della bestia e dell'anticristo, che è il diavolo incarnato? Se non impariamo a discernere la verità, grazie alla Bibbia, grazie alla profezia, cosa faremo quando c'è il marchio della bestia, che Radio Blast sarà chiusa e tutti i canali cristiani veri saranno chiusi? Ci saranno solamente quelli falsi, come ieri c'era la propaganda nazista, comunista, eccetera.
Sì.
Quando ancora oggi c'è la propaganda solamente cattolica, solamente protestante, dipende in quale parrocchia che vai, verità che trovi. Noi dobbiamo andare alla Bibbia. Se non la capiamo, nessun problema. O il Signore ci manda da qualcuno che vi sa spiegare le cose, spero di essere uno di questi, o se no pregate, digiunate e datevi da fare. Nel nome di Gesù Cristo. Angelina, a te.
Amen. Cosa facciamo? Ci fermiamo qui o andiamo al prossimo messaggio?
Avevo anche un messaggio importante sul conforto e sulla solitudine.
Sì, va bene.
Vogliamo andare lì?
Sì. È una notizia da un giornale che tu hai trovato. Quotidiano Sanità. Una persona su 6 nel mondo soffre di solitudine, con circa 100 decessi ogni ora. Significativo impatto su salute e benessere. Il report OMS.
Gloria a Dio. Quindi i giornali stanno dicendo che ci sono 100 morti ogni ora a motivi di solitudine. Una persona su 6 nel mondo soffre di solitudine. Ho pregato su questo, Signore Gesù. So che abbiamo dei fratelli che soffrono la solitudine. Ma diversi ci hanno scritto, però, che ci hanno, insomma, pregano contro la solitudine. Guarda, io voglio dire questo. Il povero mondo muore di solitudine. Quante morti sarebbero evitate con solamente un po' d'amore e compagnia? Purtroppo il mondo ateo non capisce che il sentirsi isolati dipende dalle nostre scelte, dalla scelta di ciascuno di vivere separato da Dio. Non puoi essere solo se sei in comunione con Gesù, non è possibile. Se sei veramente in vera comunione con Gesù è meglio di qualunque persona, qualunque donna, qualunque uomo. La comunione con Gesù è il massimo. È come il coniuge che non gioisce. Non gioisce ed evita la compagnia dell'altro, perché non ha gioia nella compagnia dell'altro. Però poi si lamenta che si sente solo, che sì. Il matrimonio e l'intimità non ci sono, non va bene. Mm-hmm. Ma la radice non è che non c'è intimità e il matrimonio non va bene. La radice è che ti sei isolato o fisicamente o spiritualmente o nel cuore. Eppure basta tanto poco per cambiare il mondo, il nostro mondo.
Ma di solito quelli che si sentono soli sono appunto quelli che non hanno uno sposo, una sposa, un compagno. Sono proprio soli fisicamente e sentono quella solitudine.
È vero. Dipende da noi se vogliamo far entrare un po' di paradiso nella nostra vita. Il segreto è di cominciare a dare e dare. E un giorno capiremo che quella persona a cui abbiamo dato eravamo noi, quella persona che abbiamo respinto eravamo noi, perché la Bibbia mostra che gli atti, quello che facciamo, è un boomerang, torna sempre. Guarda, vai da Luca 6, guarda.
Infatti abbiamo delle sorelle che sono rimaste sole, vedove, però sono attive nell'evangelizzazione e sai che non scrivono mai dicendo soffro di solitudine, anche se vivono da sole, oppure con un cane che amano, però è
perché
tutto.
Perché hanno comunione con Gesù.
E vanno a evangelizzare e hanno sempre contatto con pecorelle, non sono sole.
È vero, ci sono sorelle, fratelli, sorelle che sono soli, però evangelizzano
sì.
E non si lamentano della sì. solitudine.
Sì, perché hanno uno scopo nella vita.
E allora, se vogliamo ricevere comunione, amore, dobbiamo darlo. O lo diamo alla persona con le quali viviamo, o andiamo a cercare pecorelle e insegniamo di Gesù.
Amen.
Io credo che Dio vuole dire alla nostra Chiesa che dobbiamo aumentare in insegnamento. Ciascuno di noi, Gesù dice, ognuno di voi è un insegnante. Non c'è uno alla nostra Chiesa, e io credo in nessuna vera Chiesa al mondo, che non è un insegnante. Ovunque andiamo dobbiamo insegnare. Gesù ha detto, Matteo 28, 18 al 20, ha detto andate e insegnate a tutto il mondo. Non devi essere grande predicatore, non devi avere grande teologia, non devi essere un grande parlatore, non devi avere una radio, una televisione, televisione satellitare, intercontinentale. Non devi avere queste cose. No, è sufficiente che c'hai un amore per Gesù e ovunque vai insegna ed insegna. Ma io non, io sono piccolino, ma insegna quel poco che sai. Mm-hmm. Insegna quel poco che sai, insegnalo. Se tu hai capito che Gesù è la risposta, c'è gente nel mondo, milioni, che non lo sanno questo. Grazie Gesù.
Amen.
Luca 6, Angelina, l'ha trovato lì? Verso 38.
Date e vi sarà dato. Vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante. Perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. Luca 6, 38.
Deuteronomio 15, 10. Qui parla del dare.
Dagli generosamente e quando gli darai non te ne dolga il cuore, perché a motivo di questo il Signore, il tuo Dio, ti benedirà in ogni opera tua e in ogni cosa a cui porrai mano. Deuteronomio 15, verso 10.
E allora, fratelli, diamo l'amore, diamo la compagnia, diamo l'amicizia, diamo la nostra onestà,
sì,
diamo il nostro conforto. E questo ci tornerà indietro. Dio si assicurerà che ritorni a noi. Io mi ricordo quando ero nel mondo, a volte mi sentivo solo. Ma da quando vivo per Gesù, lo seguo, insieme a questi miei bravi fratelli qui e la nostra comunità allargata nel mondo, va bene, non mi lamento più per la solitudine. E poi nel mondo, quando sei solo, cioè il mondo ti guida a cercare cattive compagnie, nel bere, nelle donne, nel fumare, e poi non trovi quello che stai cercando e sei più desolato e più peggio di prima. Dice la Bibbia, dice Atti 2,44, dice: tutti quelli che credevano stavano insieme, avevano ogni cosa in comune. Qui viene questo che Dio ha creato.
Questo è il rimedio per la solitudine, il rimedio di Dio.
Stare in comune, cioè sì, la moglie, il marito, i figli, i genitori, è quello che il diavolo combatte di più.
Vero.
No, credo che la famiglia sia la cosa che di più il diavolo combatte, che la famiglia è una medicina, lì impariamo ad amare i familiari, impariamo l'umiltà, impariamo a servire. Però il mondo del diavolo oggi, la tua famiglia è la tua schiava, devono servire a te, tu vai lì, piedi sul tavolo a fumare, per modo di dire. Allora, la prima chiesa non soffriva di solitudine, condividevano il loro amore, gli anziani non erano trascurati. Qui vediamo Atti 6, 3, ce l'hai Angelina?
Sì. Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Atti 6, verso 3. Quale incarico era?
Era l'incarico di prendersi cura dei bisognosi trascurati, le vedove, il cibo, queste cose qui. Proprio stamattina parlavamo di anziani dovrebbero essere insieme, dovrebbero mettersi insieme e aiutarsi.
Sì, lo abbiamo detto anche nel passato, che ci sono tanti fratelli, sorelle anziane che sono soli, perché ormai a una certa età non hai più il compagno. E lo abbiamo detto che se vogliono essere messi insieme e fare qualcosa insieme per organizzarsi per i tempi che vengono, noi siamo disposti a aiutarli a mettersi insieme. Poi ognuno dovrà vedere secondo la sua fede come si organizza con gli altri. Perché alcune persone sì, abbiamo già messo in contatto, anche tra anziani. Non è successo nulla, non è che hanno fatto niente insieme, cioè non vediamo nessun risultato ancora. Quindi, e secondo la loro fede, nello stesso tempo, devono pensare come si organizzano per il futuro, cosa fanno. Qualcuno non può uscire dall'Europa, vuole rimanere lì, va bene, ma deve prepararsi anche lì.
Amen, amen. Quindi, fratelli anziani, pregate che il Signore provveda un luogo dove potete mettervi insieme, 3, 4 di voi, 5, 10, quelli che volete, e aiutarvi. Le spese, qualcuno avrà la pensione, qualcuno avrà qualche fondo. Le spese dovete condividere, tutte le spese giornaliere. Non dico distribuire soldi a destra e a sinistra, come San Francesco dalla finestra, buttare fuori. No, non dico quello.
Mm-hmm.
Perché poi Se distribuite soldi attirerete le persone sbagliate, qualche Giuda, qualche... No, quello che sto dicendo è di condividere le spese giornaliere, di giorno per giorno. Va bene, e non è un posto che uno viene e niente, dice: eccomi qua, servitemi. Cucinatemi, lavatemi i piatti, lavatemi il vestiario. E invece no, tutti si danno da fare in base alle possibilità. Certo, se uno si ammala, deve stare a letto 2 giorni, 3 giorni, non può muoversi, non è inutile che lo mandi a zappare il giardino.
Certo.
Allora, vi curate di lui. Va bene, Le regole sono la Bibbia. Noi possiamo aiutarvi con consigli, aiutarvi nello spirito.
Le regole sono in 1 Pietro 4, verso 10. Ciascuno, secondo il carisma che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. 1 Pietro 4, 10.
Perfetto. Quindi aiutarsi nel possibile. Avete una certa età. E anche un'altra cosa, consigli che io posso darvi, è cercare di sottomettersi uno all'altro in amore. Non una prigione che devi stare qui una settimana, un mese, un anno. La porta è aperta per entrare e per uscire, però non fate entrare quelli sbagliati. Non, attenzione a non essere troppo buonisti, perché c'è gente che se ne approfitta. Quando invitate una persona, invitatela per qualche giorno, due o tre giorni e basta. E basta. Di maniera che uno dice, tu mi hai promesso una settimana, un mese. No, prometto niente. Vieni qualche giorno, però quando le cose non vanno, ognuno va per la sua strada. Però se camminiamo nell'amore di Dio, allora non ci saranno problemi. Allora, noi vediamo qui che gli apostoli, Atti 6:3, cioè capitolo 6 dall'1 al 3, anche ancora più avanti, dice prendersi cura delle vedove. Cioè l'incarico era prendersi cura di loro, dei bisognosi. Purtroppo oggi non c'è neanche quasi nessuna chiesa che obbedisce a questo comandamento e si prende cura delle vedove. Mm-hmm. Per grazia di Dio, nella nostra comunità, questo lo facciamo sempre nella nostra comunità. E credo che ogni vera comunità cristiana lo dovrebbe fare. Tutti sanno, la nostra Chiesa dello Spirito è suddivisa in comunità e famiglie. E incoraggiamo tutti, nella vostra casa, a seguire questo esempio, come fu nella prima Chiesa. Mi spiego? Ecco, quindi morire di solitudine è come dire morire per mancanza di Dio, perché è Lui la comunione. Dio è vicinanza, amicizia, conforto, prendersi cura l'uno dell'altro. Questo è il vero cristianesimo.
Amen.
Il tempo della fine, quando ci sarà l'anticristo, tutti lo dovranno fare, i veri cristiani. La maggioranza saranno cristiani falsi, come già ci sono oggi, come già il popolo di Dio, la maggioranza era falso quando venne Gesù. Gesù nel Getsemani si sentiva solo. E allora cosa fa nel Getsemani Gesù? Chiede ai discepoli di stare con lui a pregare. I discepoli prontamente si addormentano. E allora Dio deve mandare un angelo dal cielo per dare a Gesù il conforto, la comunione necessaria per ispirarlo ad affrontare il Calvario. E io mi chiedo quante delle nostre sorelle, fratelli anziani sono soli, come Gesù nel Getsemani. Quante delle loro lacrime assomigliano alle gocce di sangue di Gesù nel Getsemani. Che bello se nella nostra chiesa potremmo fare come la prima chiesa. Angeli, vuoi leggere Atti 2?
Sì.
44, 45.
Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Atti 2, versi 44 e 45.
Questo è l'ideale della comunità. Atti 2, Angelina 42.
Ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Atti 2, 42.
Quindi questa era gente che non è che si aiutavano, stavano insieme per guadagnarsi una pagnotta, un po' di soldi e cibo gratis, come la battuta su certi mendicanti, che certi mendicanti ricevono Gesù tre volte al giorno, sai?
Ah, sì.
Sì, colazione, pranzo e cena. Loro ricevono Gesù e vengono. Cerchiamo di non essere così, no? Il punto è raggiungere il nostro mondo intorno a noi con l'amore, con Gesù, col Vangelo, insegnare. Ma io non sono insegnante, lo diventi. Credi in Gesù, sì, insegnalo. Mi respingono, vai avanti.
Wow.
Quando abitiamo insieme, nella stessa casa, con altri fratelli, in Cristo, è una vera gioia condividere le spese di giorno in giorno. È chiaro che ci sono degli approfittatori e dobbiamo camminare con prudenza. Ma fino a quando abitiamo insieme ad altri, con altri fratelli e finché decidiamo di vivere insieme, un giorno, due giorni insieme, una settimana, un mese, un anno, questo dipende da come uno si comporta. Mai dire vieni qua e stiamo qui per sempre. Vieni qualche giorno, così quando qualche giorno, due, tre, sono finiti, bene, è stato bello, ciao, arrivederci, a posto. Non devi cacciare fuori nessuno, invitare per qualche giorno. Va bene? E per questo che c'è nel matrimonio c'è il fidanzamento. Per vedere un pochettino questo qua, come ragiona questo qua. Questo qua cos'è, islamico, che picchia la moglie, com'è la storia qua? E state attenti che il fidanzamento la gente fa finta anche, come certe chiese che fanno finta di pregare. Ma fino a quando abitiamo insieme ad altri fratelli, va bene? Finché decidiamo di vivere insieme, rimanere insieme, pregare, lavorare insieme, evangelizzare insieme, quando si può, come si può. E allora se abitiamo insieme, siamo chiamati da Dio a condividere il cibo e le spese giornaliere e aiutarci nelle necessità. Due persone che vivono insieme devono avere due frigoriferi separati col cibo separato. Non toccare il mio caviale. Il mio champagne me lo bevo io. Attenzione, questa non è comunità.
No.
Non puoi mangiare la carne, l'altro no. La condividi.
Sì.
Va bene, con quel grande santo si racconta che trovò un mendicante e tagliò il suo mantello a metà e gliene diede una metà al mendicante. Come si chiama? San Pellegrino, quello lì. Altrimenti, perché viviamo insieme tra fratelli cristiani? Vediamo che fino a che Abramo e Lot vivevano insieme, Abramo condivideva con Lot quanto? Tutto, perché Abramo era Abramo.
Sì.
Allora condivideva le sue ricchezze, che erano molte, perché lui era l'unto di Dio, poteva permettersi anche di condividere con Lot. Era unto e Dio benediceva tutto quello che faceva. Poi quando Lot, che era un po' stolto, non volle più restare sottomesso all'uomo di Dio, si separa, va nel mondo di Sodoma. Ed ecco che cosa succede. Lot perde tutto. Quando in Genesi 19 Abramo, gli angeli vanno da lui in risposta alle preghiere di Abramo, lo trovano a Sodoma, che era una schiappa. E Abramo lo dovette salvare dalla schiavitù e poi intercedere col Signore per lui. Genesi 14, liberato quando divenne schiavo dei nemici, e Genesi 19, distruzione di Sodoma e la salvazione di Lot. Dio ci aiuti a rimanere in comunione col Signore e coi fratelli. Ricordiamoci che i soli tra di noi che soffrono la solitudine sono quelli che non pregano di trovare un modo di raggiungere gli altri con il nome e la salvezza di Gesù e con l'insegnamento di Gesù. Garantito che chi non fa questo, chi non cerca questo, fosse solo una pecorella al giorno, una persona al giorno. Chi era mi pare Dwight L. Moody, il grande predicatore, che aveva deciso di non lasciare passare un giorno senza predicare il Vangelo a qualcuno. Una sera va a dormire e non riesce ad addormentarsi. E la Peppa, perché non dormo? È storia vera. E allora si alza in tutta fretta, si veste e dice: oggi non ho evangelizzato nessuno. Oh. Va per le strade.
Ha dimenticato?
Trova un ubriaco, qualcuno, lo guida alla salvezza, torna a casa e dorme il sonno del giusto.
Dio lo benedica.
E perché era un voto che aveva fatto.
Bello.
Quindi attenzione ai voti temerari.
Sì.
Attenzione. Ma passare un giorno senza evangelizzare nessuno, o siamo una schiappa, o stiamo dormendo su una panca di chiesa. Come si fa? Come si fa a passare un giorno senza evangelizzare? Ma se io un giorno non esco di casa, evangelizzo mia moglie.
Ah sì, i figli, la moglie. Ma oggi è facile con i social, con l'internet. È facile anche se sta in casa.
È vero. E allora Dio ci aiuta a rimanere in comunione col Signore e con i fratelli. Ricordiamoci che quelli che non fanno questo, va bene, e cioè evangelizzare, cercare pecorelle, sono quelli che soffrono la solitudine. Guarda, 1 Giovanni 1, Angelina, verso 3.
Quello dico che abbiamo veduto e udito, noi l'annunziamo anche a voi, affinché voi pure abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è col Padre e col suo figliolo, Gesù Cristo. 1 Giovanni 1, verso 3.
Alleluia, alleluia, alleluia. Dimmi, hai già alzato una mano.
Sì, proprio su questo c'è una mail da Maria Rosa che dice: fratellini, io sono sola e evangelizzo in continuazione. Che Dio vi benedica e baci. E poi c'è anche...
Dio vi benedica e?
Baci.
Ed è però è chiaro. Grazie Maria Rosa, ti benedica. Allora, questo è quello che lei dice?
Sì.
E cos'è che non dice?
Che non si sente sola?
Non si sente sola.
Perché evangelizza. Ha qualcosa da fare giorno e notte.
Certo. Ma non è importanza se sei una schiappa come me. Io non sono bravo a parlare, non sono granché. A volte scappano parolacce, questo.
Come ti scappano parolacce?
No, parolacce, sai, come cessi.
Ok, perché non ti sento mai dire parolacce.
No, non dico blasfemie, ecco. Grazie a Dio almeno quello.
Ecco.
Ma a volte, sai, linguaggio militare, a volte.
Uh-huh.
E che qui le sorelle mi tengono in riga, qua, caro mio, sono di alta classe.
Non rimaniamo posso... educati.
Sì, noi mi controllo in continuazione, caro mio, qua. In questa nostra comunità bisogna filare i diritti. Sorelle non te le perdonano se le dici... No, per l'amor di Dio, parolacce, blasfemia, no.
Ok.
Almeno okay. Quello...
Che non li sento mai in questa casa, grazie a Dio.
No, ma figuriamoci che poi il Signore non ci benedice. Gloria a Dio. Angelina.
Un altro messaggio è arrivato da parte di Piera riguardo agli anziani che, Dio volendo, se possono mettere insieme, vivere insieme.
No, sì, Piera, dici.
Caro fratello Giuseppe, non è così facile quando si è anziani andare a vivere insieme, perché i caratteri diventano dominanti. Infatti stai dicendo ora, sottomettersi gli uni agli altri in amore. Poi dipende dalla vita che uno ha vissuto. Io, per esempio, dopo la morte di Roberto, del marito, ho dovuto modificare molto il mio stile di vita, la mia idea di casa e imparare a convivere con delle persone. E ho sofferto tanto, mi sono molto arrabbiata e ora che ho imparato sono serena. Sono sicura che Gesù a tempo e debito si occuperà di me. Vi amo, Piera XII.
A tempo debito?
Sì.
A tempo debito. Beh, è la vostra scelta, fratelli. Se quando viene la tribolazione lo dovremo fare volenti o nolenti. Però se vogliamo essere un passo in avanti, possiamo già farlo adesso. Scegliere se preferire vivere da soli, in solitudine, o insieme ad altri fratelli, e sottomettersi allo Spirito Santo. Sottomettersi l'un l'altro. Non è come nel mondo che uno ti picchia e tu ti sottometti. Uno ti insulta e tu ti sottometti. No. Tu fai i tuoi bagagli e te ne vai, scusa. Mm-hmm. L'ho detto. Mm-hmm. Mettetevi insieme per 2 o 3 giorni.
Sì.
E poi prendere tempo per pregare, capito? Perché è facile dire, senti, rimani ancora 2 o 3 giorni, piuttosto che dire, sai, meglio che te ne vai. Capito? È una grande differenza. Poi i fratelli devono decidere, volete stare da soli, magari nella solitudine, o volete abbassare un pochettino l'orgoglio e lavorare insieme. Poi dipende dalla saggezza di ciascuno, se se uno è sempre volontario a lavare i piatti, a lavare i panni, darsi da fare, e un altro è volontario a lasciarglielo fare, e allora non va bene così. Cioè, bisogna. Io mi ricordo quando eravamo in Perù, non avevamo la lavatrice, e allora anche i maschi aiutare le sorelle a lavare i panni. Come facevamo? Ognuno si lavava i suoi.
Sì, quando i bambini molto piccoli noi.
Mia moglie insisteva per lavare i miei, perché io sono un poveraccio, allora lei subentra.
Non sei poveraccio.
Beh, si è offerta lei, perché io mi sono offerta di lavarli.
E lei si comporta da moglie.
Lei vuole onorare il marito.
Ecco, sì. No, ma anche i bambini piccoli facevamo noi, perché erano ancora troppo giovani.
Sì.
Solo i ragazzi grandi facevano la loro parte.
Va bene, quindi non c'era lavatrice.
No.
Anche lavatrice costano. Eravamo in un periodo di grandi risparmi. Non abbiamo potuto affittare una casa e costava molto. Abbiamo affittato un appartamentino, costava di meno, sempre molto, ma molto di meno. Non è così difficile.
No.
Cioè, quando vivete insieme, non so, avete degli ospiti che passano un giorno, due, tre. Cioè, non è che perché una sorella è femmina deve cucinare, lavare i piatti, lavare la lavatrice. Non è così, eh. Cioè, in una comunità i fratellini si tirano sulle maniche. Io tutta la mia vita sempre lavato i piatti. Tu, sì, quando mi hai conosciuto lavavi i piatti. Poi un giorno,
sì, certo,
è stata una sorella, Gloria, pregata, ha detto: guarda, Gesù mi ha detto, tu non devi lavare i piatti, tu sei la guida. Doppio onore, ha detto, sei sicura, sicurissima, ha detto Gesù, e Dio la benedica, ha accettato. Però se Dora non sarebbe venuta, io fino a oggi io laverei i piatti. Infatti a volte vado lì, posso fare io i piatti, e molto onorevolmente, che la Bibbia dice date ai pastori che si comportano bene, date doppio onore. Allora dico no, non facciamo. E devo dire che i fratelli qui mi onorano, Dio li benedica.
Ma siamo noi in tanti, noi che siamo più giovani, più forti, siamo in tanti, possiamo fare tranquilli, non mettiamo il più anziano a fare i piatti, ma non sarebbe neanche bello.
Vabbè, comunque quindi, il più anziano deve essere pronto a farli.
Va bene, però.
All'occasione, sì, poi io sono qua, conta su di me.
Ma Dio ti benedica, grazie.
Quello che voglio dire, se siete una piccola comunità e ci sono... che c'è qualche fratello che dorme una notte, due notti, io non sa dove andare. Insomma, in qualunque situazione, non è che le donne devono essere le lavatrici, le cuoche, quelle che ramazzano il pavimento. Non è così la storia. Va bene? Noi uomini possiamo scendere dal nostro piedistallo e dare una mano alle sorelle. Va bene? La nostra comunità... maschi, femmine, qui lavorano tutti, vero Angela?
Sì, lavorano tutti. Certo, quando gli uomini sono occupati, perché stanno facendo un lavoro che io non potrei mai fare, non ci dispiace affatto lavare, pulire, fare tutto. Ma poi, quando gli uomini sono qui in casa e non hanno niente da fare, aiutano come tutti. Quello che le donne fanno, anche loro. A volte Paul cucina molto bene. Paul è bravissimo in cucina. E gli piace anche
a mangiare, bravo.
Anche con le torte, lui.
Mangia anche quelle.
Anche cookies. He's very good with cookies. Quindi sono bravi.
Cookies
e
biscotti.
E biscotti, sì. Biscotti fatti in casa. Quindi sono bravissimi e sono anche disposti a farlo.
Gloria a Dio, gloria a Dio. Senti, allora io qui devo chiudere.
Sì, credo di sì, quello
si
sì.
Sta facendo tardi. Salutiamo con una scrittura.
Va bene.
Allora, fratellini... Secondo Corinzi 13:14, per voi fratelli.
Secondo Corinzi 13:14. La grazia del Signor Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Secondo Corinzi 13, verso 14. Amen, Dio ci aiuti tutti.
Ti benediciamo Gesù, alleluia. Signore, preghiamo. Signore, aiutaci a non rifugiarci nella solitudine, a non cercare incoraggiamenti nella solitudine del mondo, ma nella comunione con te, l'ubbidienza alla tua parola, sia che siamo in comunità, sia che siamo in due, sia che siamo in uno. rifugiarci in te, Signore.
Amen.
E allora non saremo mai soli, ma cammineremo con te nel sentiero angusto ed illuminato della tua volontà.
Alleluia. Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amen.
Ti amo, Gesù. Grazie, Signore. Signore, aiutaci ognuno di noi a veramente sentire la tua voce, la tua guida, la tua parola, il tuo piano. Che siamo giovani, anziani, non importa. Tu hai un piano per ciascuno. Signore, aiutaci a entrare in quel piano, nella tua volontà, e lavorare insieme con le persone che tu desideri, che tu ci mandi nel cammino. Certo, impareremo lezioni, certo, dovremo abbandonare certe idee, fare sacrifici, ma saremo nella tua volontà, sotto la tua benedizione, Signore. Vale la pena. E poi diventeremo più come te, saremo più pronti per il regno di Dio se impariamo quelle lezioni.
Amen.
Non è sempre facile, ma sempre vale la pena.
Gloria a Dio.
Amen.
Alleluia, alleluia, Signore. Benedici, fratelli, Signore.
Dio vi benedica tutti.
Signore, è una preghiera per Letizia, Signore. La consideriamo già guarita nel tuo sangue.
Nel
nome di Gesù. Nel tuo sangue, Signore.
Amen, Signore.
Grazie, Signore. Benedici la mamma, preziosa mamma. Siamo pronti per un miracolo a questa bambina, Signore, che ha sbagliato. Aiutala a pentirsi. E Angela, organizziamo una Skype, un team.
Ho già
Skype,
chiesto, ho già scritto.
Perché vorrei pregare con lei per la salvezza. E per, ma prima ancora della guarigione, vorrei pregare per la sua salvezza, per lo Spirito Santo, che per tenere lontano il diavolo quando viene con tentativi di suicidio, eccetera. Ti sgrido, Satana, nel nome
Amen.
Di Gesù Cristo.
Nel nome di
Ok,
Gesù.
Parlo con la mamma, se mi può organizzare una Skype, per favore.
Stamattina gli ho scritto, Raffaella, sto aspettando la sua risposta, sì. Appena la ragazza si sveglia dalla coma, vogliamo pregare con lei per ricevere Gesù.
Sì, appena Gesù fa il miracolo di guarigione, lo diremo subito ai fratelli.
Alleluia, amen.
Alleluia, fratelli, bacissimi, abbraccissimi, amorissimo.
Ciao, fratelli, Dio vi benedica, ciao.
Difficile per me star lontano da te, non riuscire neanche più a dormire. Questo giorno io mi dono a te, voglio amarti col mio cuore, al tuo fianco voglio poter così ricominciare una vita nuova insieme a te.